No, oggi stavo ragionando di cominciare Morà. Vedo che siete abbastanza, per cui credo che lo farò. Perché avevo sentito voci di scioperi, di difficoltà di arrivare, eccetera, eccetera, per cui mi era preso un attimo, dico, no, non mi pare il caso, però mi pare che il numero sia accettabile, quindi. Però, prima di tutto, ci eravamo lasciati dicendo che avreste dovuto studiare un minimo quello che avevamo detto finora, non lo so, ma c'è qualche domanda? Per ipotesi? Non, 10 giorni non hanno fatto la differenza. Allora, ok, diamo per acquisito quello che si era detto, che se non erro si era terminato con la socializzazione, se non sbaglio, vero? Come argomento. Ok. Prima di cominciare il versante culturale, però, volevo approfittare per qualche piccola riflessione sul nuovo governo, perché credo che da un punto di vista sociologico sia piuttosto importante e credo che sia importante che ci pensiate anche voi un attimo, al di là dell'immediata questione. Nel senso che stavamo ragionando con dei colleghi, oggi abbiamo avuto le tesi stamattina, come probabilmente saprete. Quindi stavamo facendo qualche piccola riflessione sulla questione. E uno dei punti salienti che potrebbe in un futuro andare contro quello che troverete scritto nel mio libro, ma con l'occasione poi quando arriverà ne parleremo, è che per una volta quelli che dovrebbero governarci paiono avere un minimo di cognizione di causa di quello che stanno facendo lì, il che è un discreto passo avanti rispetto a tempi più o meno vicini, senza voler andare proprio nell'immediato, che non credo meriti attenzione. Il che però ci dice una serie di cose, nel senso che, come avrete notato, il modo di fare dei nuovi protagonisti della scena politica è abbastanza diverso da quello che ormai siamo arrivati ad aspettarci. Perché ve lo dico? Perché voi in un certo senso credo che abbiate avuto un solo modello di uomo politico, vista la vostra età, quindi non vi ricordate quelli che c'erano prima, che per certi versi può essere una fortuna, per altri però diciamo che invece sarebbe forse utile. Quindi che cosa significa? Che stranamente quelli che stanno facendo attualmente il governo sono persone che hanno un valore, hanno un merito, quella cosa di cui si parlava spesso, la meritocrazia, che può essere più o meno discutibile, però da un punto di vista professionale lo hanno. E il mio modesto parere in proposito è che al momento, più che riflettere su problemi politici che possono più o meno essere rilevanti, quello che è importante prendere in considerazione su questo momento storico è che questo è un governo degno. Cioè, qui il problema non è tanto sono di destra o sono di sinistra, quanto sono persone decenti o no. Sono persone eticamente accettabili o no? Se voi andate a vedere le biografie dei vari docenti, mi riferisco a loro che sono quelli che diciamo, ho più vicini come ruolo e come modelli di comportamento, scoprirete che sono persone che vanno a lezione, stanno a sentire gli studenti, avvisano se fanno tardi, cercano di evitare di fare tardi, tutta una serie di comportamenti minuti che non ti aspetteresti in linea di massima dal ministro, ma che segnalano quello che chiamiamo spirito di servizio, che è una cosa piuttosto interessante da prendere in considerazione. Cioè, lo spirito di servizio sarebbe quello per il quale mi pare che il ministro dell'università abbia detto quando gli hanno telefonato mentre faceva lezione, gli hanno detto che l'hanno fatto ministro, già questo è divertente. Dopodiché ha detto: ragazzi, scusate, ma dovrò accorciare la lezione, no, non vado via, dovrò accorciare la lezione perché mi aspettano a Roma. E quindi gli hanno detto: ma lei che fa, va via? Che è un addio o un arrivederci? E lui ha detto: spero una parentesi. E questo credo che la dica piuttosto lunga sulla questione, nel senso che ci aspetteremmo da un punto di vista anche di diritto costituzionale, infatti in questo modo sto facendo anche un minimo del lavoro del mio collega, il professor Porena, col quale appunto discutevamo questa cosa. Ci aspetteremmo che il principale problema di colui che intraprende una carriera pubblica fosse quello dello spirito di servizio, ovvero sia il famoso interesse generale che ultimamente, non so se avete notato, ma viene spesso menzionato. Dopo 20 anni di totale noncale nel quale era stato tenuto, improvvisamente ultimamente tutti si sono accorti che c'era questo interesse generale in gioco. Ora, non so se vi ricordate quel comico che faceva i Pooh, quello che si era svegliato dopo 25 anni di latenza e ancora si ricordava i Pooh. Mi pare di no, così a occhio. Beh, peccato perché è divertente. Ad ogni modo, era questo soggetto che praticamente era stato ibernato per 25 anni. Ecco, a me i nostri uomini in linea di massima ricordano questo, i nostri protagonisti politici. Gente che improvvisamente dopo 20 anni si è svegliata e si è accorta che c'erano dei piccoli problemi. Allora, il fatto che ci sia questo spirito di servizio, secondo me, è molto interessante. È molto interessante perché ci porta a dedurre e a immaginare tutta una serie di cose che ultimamente non erano più neanche immaginabili, ovvero sia il fatto che effettivamente un certo merito poi comporta anche dei risultati. La serietà con la quale si affronta un qualche compito è importante, e la serietà si fa dalle piccole cose, quindi in qualche misura vi sto parlando di questo anche perché vorrei che entraste un po' in quest'ottica, o perlomeno ci provaste. Tirare a campare non è sempre una buona strategia. Riuscire a levarsi un compito alla boia d'un Giuda, come si dice, non è una buona strategia, perché alla lunga pare, perfino in quest'Italia martoriata, alla fine se hai fatto le cose per bene e qualche tipo di risultato è stato ottenuto, questo risultato ti viene riconosciuto. Quindi io ragionerei su questo, nel senso che questa è gente che ha fatto il suo lavoro finora senza porsi sti grossi orizzonti di trionfo e di gloria, perché infatti la politica potrebbe anche non essere orizzonti di gloria e di trionfo. Non è detto che lo sia, la politica potrebbe anche essere un sano spendere il proprio tempo per fare qualcosa di interessante per sé e per gli altri. Tra l'altro c'è la questione dell'orgoglio nazionale, che credo di avervi già detto che non trovo affatto scevra dalle mie corde, per quanto io teoricamente dovrei collocarmi a sinistra, ma appropriarsi di questi valori e trasformarli in bandiere politiche secondo me è stupido, è esattamente quello che volevo dirvi. Voglio dire, una persona decente è una persona degna, è una persona degna, a prescindere. Poi può esserci perfettamente una carogna a destra, una carogna a sinistra, che non per questo non devono essere censurate. Indi, l'orgoglio di patria, l'orgoglio dell'essere italiani, il fatto che noi effettivamente abbiamo, come credo vedremo meglio anche nella magistrale, una serie di caratteristiche storiche che ci trasformano in soggetti che potrebbero essere soggetti di punta del XXI secolo, lo sto scrivendo da anni, per cui non ho nessun problema a riaffermarlo adesso. Però finalmente posso dire che mi sveglio la mattina e non mi vergogno. Questo è già un grosso passo avanti, insomma, invece sono 17 anni che mi sentivo in qualche misura in difetto nei confronti del resto del pianeta. Come saprete, sono stato a Chicago la settimana scorsa e per tutti e 10 giorni della permanenza a Chicago c'era gente che mi diceva: ma come fate in Italia? Con lo sguardo di quello che sta al capezzale del malato grave. E non è divertente. Non è divertente. Doversi presentare come quello che non si riesce a capire per quale strana circostanza storica si trova in una situazione del genere sempre, voglio dire, è stancante, soprattutto quando non ti senti in qualche misura, no? Penseresti di essere un tantino meglio di questo. Per cui tenetelo presente, e tenete soprattutto presente che appunto politica non è detto necessariamente che sia una cosa oscena, una cosa rutilante, una cosa spettacolare, potrebbe anche essere fatta nel modo così, col famoso understatement, tanto per capirsi. Tra l'altro, volevo specificare una cosa per il governo il governo tecnico, che in certi giornali, come al solito, viene impugnato come una clava per fare commenti del tutto discutibili, ma comunque il punto della questione è che non è che il governo tecnico al momento sia un governo plenipotenziario che fa quello che gli pare. Il governo tecnico dovrà andare alle Camere, per cui da un punto di vista di discorso politico è anche difficile riuscire a capire perché non debba esserci sempre un governo tecnico laddove il governo tecnico debba poi passare attraverso lo scrutinio delle Camere, che sono elette e sono politiche. Quindi il fatto che anche il governo debba necessariamente essere politico è un qualcosa che è del tutto discutibile. Come è del tutto discutibile il fatto che se cade un Presidente del Consiglio si debba andare automaticamente a votare. Ora, io so che una stronzata detta 100 volte diventa una verità, quindi una stronzata detta per 17 anni uno tende a crederla, però non è vero. Noi in Italia non abbiamo un sistema politico di questo genere. In Italia si vota, sui risultati delle votazioni il Presidente della Repubblica sceglie un Presidente del Consiglio. Stop. Non è detto assolutamente che questo Presidente del Consiglio sia stato unto da qualcuno o sia lì per un mandato popolare che non esiste. Se va andato a studiare la Costituzione, questo è. Quindi è più che plausibile e legittimo che questo discorso avvenga, ovvero sia che, esistendo un'altra maggioranza dentro gli organi rappresentativi, qualcun altro governi. Che questo poi in Italia sia stato interpretato in modo, diciamo, a dir poco discutibile fino a 20 anni fa, è un altro discorso, i famosi governi balneari, pentapartiti, gente che andava, gente che tornava, ma quello purtroppo è un problema italiano, quindi voglio dire, non credo che lo estingueremo così facilmente. Però vorrei fare in qualche misura chiarezza su questo punto, cioè il nostro è un sistema parlamentare, quindi teoricamente il Parlamento dovrebbe essere quello che risolve, che discute e giudica. Vi faccio presente che il governo scorso, pur avendo avuto una maggioranza esagerata fino alla recente caduta, ha votato 54 fiducie. Ora non so se sta cosa voi l'avete mai notata, però l'istituto del voto di fiducia non è un istituto che è volto verso l'opposizione, ma è volto verso la propria maggioranza. Nel senso che io non mi fido della mia maggioranza e quindi pongo una questione di fiducia. O me voti o cade il governo, allora ovviamente me voti. Però, come dire, i 54 voti di fiducia precedenti all'ultimo esito stanno a segnalare che quella era una maggioranza numerica ma che non esisteva da un punto di vista di unitarietà di vedute. Perché ogni momento toccava ripiare qualcuno e riportarlo dentro, o comprarlo, o ricordargli cose, insomma, tutta una serie di pratiche che con la vita politica teoricamente non dovrebbero avere nulla a che fare, ma comunque, insomma, questo purtroppo è quanto. Per cui tenetelo presente questo, mi diceva appunto un mio collega che ha fatto i quiz dell'ammissione alla facoltà di scienze della formazione, quindi credo quelli che avete fatto anche voi, e che alla domanda come viene eletto il Presidente del Consiglio, la maggior parte delle risposte, la schiacciante maggioranza, era col voto. Non è vero. In Italia non è così. Voi esprimete un voto a favore di una coalizione politica. Stop. Dopodiché le maggioranze in Parlamento dovrebbero essere fluide, perché nell'idea generale del Costituente qual era il modo di governare questo Stato? Che alle Camere andassero degli eletti che avevano la fiducia degli elettori, e qui quindi già ci abbiamo un qualche piccolo problema, ma comunque, e questo è dimostrato dal fatto che non esiste il vincolo di mandato nel sistema italiano, che vuol dire che tu non puoi chiamare il tuo eletto a rispondere, cioè tu gli dai un mandato in bianco, gli dici vabbè, mi fido di te, fa quello che te pare, quello che ritieni giusto per me va bene, se non credo che sia così, fra 5 anni non te rieleggo, sarebbe questa la logica. Dopodiché che succede? Che il governo porta dei progetti alle Camere, se riesce a ottenere una maggioranza sui progetti, governa, se no va a casa. Ma non è detto che la maggioranza debba essere sempre la stessa, da un punto di vista teorico. L'essenziale è che il governo coaguli delle maggioranze a seconda di ciò che ritiene di voler fare. Se questo accade, il governo governa. Se non accade, si cerca un altro governo prima di andare a votare un'altra volta. Quindi l'architettura costituzionale è questa. E non è cambiata, non è stata modificata, quindi è ancora quella. Che poi su questo si siano dette e ripetute all'inverosimile tutta un'altra serie di cose che non avevano assolutamente niente a che fare con l'architettura costituzionale, ma solamente con la comunicazione politica, è un altro discorso. Credo che in quanto voi studenti universitari che dovrebbero avere una consapevolezza diversa anche di questi meccanismi, perché credo di aver parlato già abbondantemente dell'importanza della partecipazione attiva, civica e politica, diciamo che questo lo ritengo necessario e di conseguenza vi ho voluto appunto ripetere alcuni concetti, visto che siamo forse all'alba di un periodo nuovo che potrebbe convenire un po' a tutti, voglio dire, insomma, per certi versi, rialzarsi da quella triste condizione nella quale ci troviamo da anni. Ok, detto questo, parliamo un momento di nuovo di socializzazione per rientrare nell'argomento e poi andiamo avanti. Dunque, abbiamo detto e ripeto che il processo di socializzazione è un processo che rende membri di un gruppo, quindi non è un processo che ha a che fare con fraternizzare con estranei, non è un processo che ha a che fare col pomiciare, col bere e divertirsi, no, è un processo al quale siamo più o meno costantemente sottoposti e che serve in qualche misura, per usare un termine corrente, a formattarci per l'adeguamento a un gruppo. Questo perché? Perché, come credo di avervi detto più volte, i diversi gruppi tendono ad avere diverse culture. Questo non vale solamente per dei gruppi piccoli all'interno di una cultura più ampia, come potremmo dire delle subculture o perfino delle controculture, ma vale anche per gruppi un po' più importanti, come ad esempio i gruppi nazionali, nel senso della cultura italiana come diversa dalla cultura francese, come diversa dalla cultura americana, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno di questi gruppi, vivendo all'interno di un quadro culturale peculiare, ha scoperto, se vi ricordate, come credo di avervi detto l'ultima volta, che non c'è un tramandarsi automatico delle cose, non ci sono idee innate, ma che la trasmissione culturale, la continuità del gruppo tra le generazioni è uno dei compiti più importanti ai quali il gruppo stesso deve badare. Il gruppo vi bada attraverso strategie consce ed inconsce, diciamo, o perlomeno consapevoli e meno consapevoli potrebbe essere meglio. Abbiamo visto che alcune agenzie di socializzazione sono, come dire, specificamente mirate a questo compito, e mi riferisco in particolarmente alla scuola nelle sue diverse articolazioni, quindi dalla primaria, che risponde perfettamente alla socializzazione primaria di cui abbiamo parlato l'altra volta, alle secondarie inferiore e superiore in Italia, e all'università stessa, dove probabilmente potremmo leggere un più marcato contributo anche dell'ottica lavorativa, per certi versi. Ma agenzie di socializzazione sono anche altre, come abbiamo detto, una delle più importanti è la famiglia. E chiaramente questo ci... oggi forse ci dedicheremo alla famiglia. Ad ogni modo, una delle più importanti è la famiglia. Altrimenti c'è il gruppo dei pari, che vi avevo credo menzionato, ed è uno dei gruppi, diciamo, più importanti, per quanto più difficili oggi come oggi da trovare. Nel senso che il gruppo dei pari è quel classico gruppo dei ragazzini che giocavano insieme nel cortile, oppure che andavano al parco insieme quando erano piccoli. Una serie di cose che oggi accadono sempre meno, per certi versi. Accadono sempre meno perché ci sono sempre meno zone pubbliche, perché c'è una continua e diffusa paura di quello che può accadere al bambino se lo si lascia insieme ai propri pari, giusto appunto, perché ci sono un sacco di ulteriori istanze che noi chiamiamo istanze vicarie, quindi agenzie vicarie, che non contemplano una fruizione collettiva. Quali possono essere, secondo voi, le istanze vicarie di socializzazione? Quale potrebbe essere un'agenzia vicaria di socializzazione? No, la scuola non è vicaria, la scuola è, come dire, a pieno titolo. Non proprio, una lezione privata è comunque una lezione, nel senso che... No, mi riferisco purtroppo oggi... mi riferisco alla televisione, fondamentalmente, alla quale aggiungerei oggi, e credo che questo sia un qualcosa che i miei colleghi pedagogisti e didattici staranno forse approfondendo con un po' più di attenzione, anche internet e videogames, perché in effetti cominciano a essere, come dire, luoghi virtuali che accolgono il socializzando per parecchio tempo della sua giornata e per parecchie ore della sua vita, quindi cominciano ad avere un loro peso. Perché le chiamo vicarie? Le chiamo vicarie giusto appunto perché sono agenzie che suppliscono un'assenza, in un certo senso. L'assenza, in linea di massima, è l'assenza della dimensione familiare. Quindi il trasformarsi della famiglia nel nostro periodo storico, come vedete, ha una serie di conseguenze che purtroppo, tanto per continuare a battere, spesso e volentieri la politica non vede. Non è casuale, se lo sapete, che nei paesi del nord, dove il welfare è molto più articolato che non presso di noi, i congedi parentali siano, sia per il padre che per la madre, siano molto lunghi, ovvero sia, cioè, loro si rendono perfettamente conto dell'importanza della presenza dei genitori a fianco al bambino. E vi faccio presente, da questo punto di vista, che qui dobbiamo mettere un po' da parte l'ottica familistica sentimentale con la quale ci muoviamo spesso in Italia. Per carità, è vero che il bambino più sta con i genitori e meglio è, ma non è semplicemente un problema del bambino, è anche un problema del gruppo. Perché? Perché se è vero che la famiglia è l'agenzia di socializzazione più importante, è evidente che il buon funzionamento della famiglia ha un risultato privato, un risultato pubblico, un risultato collettivo, un risultato individuale. Cioè il bambino cresce meglio da un punto di vista emozionale, ma è anche meglio socializzato. E essere meglio socializzati vuol dire anche essere più bravi a convivere, avere rispetto per gli altri, conoscere i famosi valori dei quali abbiamo discusso, dei quali invece spesso e volentieri noi siamo un po', come dire, flu, dei quali non abbiamo granché idea, insomma tutta una serie di informazioni e modi di fare che non sono gratuiti, non sono inutili come spesso e volentieri vengono visti oggi, ma sono delle strategie di convivenza. La buona educazione non è semplicemente un fatto formale, la buona educazione è uno strumento per poter convivere, per avere gli strumenti per interagire, per poter sapere quando fare qualcosa e quando no, tutta una serie di informazioni che servono. È chiaro che anche queste possono arrivare all'eccesso, naturalmente, no? Se pensate all'etichetta della società di corte di Luigi XIV, siamo molto lontani da questo discorso, ma comunque anche quello era uno strumento di potere, per certi versi, ed uno strumento di convivenza. Quindi quello che vorrei che capiste è questo, cioè la famiglia non è semplicemente due cuori e una capanna, perché noi abbiamo tutta una serie di stereotipi molto carini, ma la famiglia è a tutti gli effetti una istituzione sociale e non è un caso che ci siano rituali, ci siano diritti interi, ci siano ministeri, ci siano una montagna di istituzioni che si interessano della famiglia, ma non la esauriscono. Vorrei che questo fosse chiaro. Vuol dire che la famiglia non è interamente descritta dagli articoli del Codice Civile o dal Ministero della Famiglia o dai rituali più o meno diffusi del matrimonio. È anche altro, anche. Quindi cominciate a ragionare, e questo ci porta poi a Morin, che faremo più tardi, sulla contemporaneità delle definizioni. Uno sta in famiglia e stando in famiglia è contemporaneamente una specie di ufficiale pubblico, per certi versi, e un coniuge felice, un bravo genitore, quello che volete, non è che una cosa escluda l'altra. Noi siamo costantemente tutte queste cose insieme, come vi ho già detto quando abbiamo parlato del ruolo. Voi oggi siete studenti, ma non è che avete smesso di essere figli. Non so se questa cosa è chiara. Noi abbiamo un modo di ragionare su questi aspetti che è molto informato alla logica discorsiva. Il problema della logica discorsiva è che è diacronica. Chi mi sa dire che vuol dire diacronico? Perché nessuno alza la mano e mi chiede che vuol dire diacronico? Un po' tardi, purtroppo, come dire. Vuol dire conseguenziale, vuol dire uno dopo l'altro. Quindi lo sviluppo diacronico è uno sviluppo nel tempo. Prima c'è un momento, poi c'è un altro, poi c'è un altro. Che vuol dire? Vuol dire che io mi vedo come di volta in volta qualcosa, a esclusione delle altre. Cioè adesso sono docente, poi torno a casa e sono marito. Poi in un altro momento, quando incontro mio padre, sono figlio. Invece no. È una logica sincronica, la logica di status. E la grandissima parte di ciò che ci accade è sincronico. Sincronico vuol dire che accade contemporaneamente. Capite? Il nostro vivere è costantemente sincronico, cioè se voi aveste idea o comunque vi interessaste andare a vedere un attimo come viviamo, cioè cosa accade nel nostro corpo mentre viviamo, vi rendereste conto che noi siamo costantemente teatro di molteplici processi tutti intrecciati gli uni agli altri. Non è che prima respiro, poi batte il cuore, poi digerisco, poi improvvisamente le cellule fanno cose o le mie ghiandole secernono. No, è tutto insieme. Sincrono e contemporaneo. E questo modo però, come vedete, ragionare di questo con la nostra logica è difficile. Perché noi siamo abituati a ragionare if then. Se qualcuno che fa programmazione di computer lo saprà. Il computer lo controlli continuamente con una serie di cose. Allora, se è successo questo, succede quello. Se è successo quest'altro, succede quest'altro. Però, che vuol dire? Che c'è sequenzialità. No? Il computer è molto veloce, a noi sembra che faccia tutte le cose insieme, ma non è vero. Il computer le fa sempre in sequenza, molto rapidamente. Mentre noi, no, noi le facciamo proprio contemporaneamente. Mentre il cuore batte, i polmoni respirano, il sangue scorre, le ghiandole secernono muco, come diceva Guzzanti tempo fa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto insieme. Quindi il nostro cervello, tanto per anticipare temi che troveremo fra qualche tempo, funziona molto meglio di un computer. Non c'è proprio da fare manco paragoni. E non solo, ma il nostro cervello continua a funzionare benissimo anche se danneggiato, cosa che un computer non è assolutamente in grado di fare. Il computer, quando gli arriva un argomento sbagliato, si inchioda, come saprete, una delle strategie qual è? Spegne e ricomincia, perché magari, ecco. Noi per fortuna non serve, perché altrimenti sarebbe un po' complicato, figuratevi, ogni volta risettarci sarebbe estremamente scomodo. Però di fatto il punto della questione è questo: noi siamo contemporaneamente tutte le nostre specifiche, più quelle che non sappiamo, che vanno prese in considerazione anche loro, perché abbiamo visto che l'uomo è consapevole e inconsapevole, o inconscio. Ma non è che l'inconscio funziona solo di notte, vi do una cattiva notizia. Non sono solo i sogni, noi siamo costantemente in equilibrio fra istanze consapevoli e intimazioni inconsapevoli, istintuali, erotiche, simboliche, immaginali, ce ne sono una carrettata. E la nostra azione di tutti i giorni si conforma ad esse. Quindi, come vedete, noi viviamo in modo contemporaneo, ma pensiamo in modo sequenziale. E questo è un problema di conoscenza. Una delle grosse difficoltà, una delle, penso, la difficoltà, se vogliamo usare un minimo di pathos, sta esattamente qui, che viviamo in un modo ma pensiamo in un altro. E quindi quando cerchiamo di pensare alla vita non la capiamo, perché la vita è andata via nel frattempo. Quindi la famiglia, e questo che vi ho appena descritto, funziona, come vi dicevo, attraverso quella definizione che abbiamo studiato ai primi tempi, contraddittoriale. Perché non è detto che tutte queste cose che facciamo contemporaneamente siano coerenti. Anzi, diciamo che in linea di massima non lo sono. Quindi ci sono conflitti, quindi ci sono momenti di crisi, quindi ci sono errori, tutta una serie di cose che sono estremamente umane, ma che il nostro pensiero, ripeto, ritiene di non prendere in considerazione. In modo esplicito. Nel modo non esplicito lo fa attraverso, per esempio, il pensare al conflitto di interessi, come vi dissi al tempo del conflitto di ruolo, no? Sa benissimo il nostro pensiero che se uno è padre e giudice ci sono delle condizioni nelle quali potrebbe non essere particolarmente bravo a fare o l'una o l'altra cosa, perché è contemporaneamente padre e giudice. Quindi come fai a chiedergli di giudicare suo figlio? Sarebbe complicato. Non lo facciamo e cerchiamo il pensiero. Ci sarebbero tutta un'altra serie di esempi che vi risparmio, ma comunque, insomma, di questo tipo di problemi ne vediamo costantemente. Quindi il nostro obiettivo, diciamo uno degli obiettivi di questo corso, è farvi cominciare a ragionare in modo contraddittoriale, che ha molto a che fare, se vi ricordate, con quello che abbiamo detto sul conoscere se stessi, perché noi siamo dei campioni di contraddizioni. Vorremmo fare una cosa, ma non ci va di farla. Sappiamo che sarebbe molto importante fare qualcosa e non lo facciamo per non si sa quale ragione, decidiamo di intraprendere cose che poi finiscono lì, improvvisamente ne portiamo a termine altre alle quali non avremmo pensato di dedicare nulla. Insomma, è un modo di vivere piuttosto normale, solo che purtroppo si porta a sto stigma dell'essere incoerente, no? Anche se non si capisce come si fa a stigmatizzare qualcosa che è così. Posso stigmatizzare una pietra perché pesa? Sembrerebbe stupido, però noi è quello che facciamo, per cui c'è da rifletterci abbastanza. Per quello che riguarda la famiglia, questa contraddittorialità è abbastanza marcata, evidentemente, perché di fatto la famiglia cosa incarna dal nostro punto di vista? Un teatro di scontro tra il privato e il pubblico, tanto per dirne una, visto che noi pensiamo alla famiglia come appunto due cuori e una capanna, quindi come costruita su delle affinità sentimentali, e qui ci sono delle retoriche che andrebbero effettivamente un attimo limate, ma non lo facciamo in questo corso. Però la famiglia è anche un'istituzione sociale, perché il compito della famiglia non è semplicemente star bene e volersi bene e tutte le cose che normalmente ne predichiamo, ma il compito della famiglia è anche essere teatro di trasmissione transgenerazionale. La famiglia genera figli e educa figli, ed è uno dei suoi compiti fondamentali. Nel momento in cui educa un figlio, però, diventa parte di un quadro più ampio. Non è un problema solo della famiglia se il figlio viene fuori psicopatico, sociopatico, incompetente relazionalmente, eccetera, eccetera, eccetera. È un problema di tutti coloro che avranno a che fare con quel figlio. Quindi, da un punto di vista, è anche un problema pubblico. Quindi la famiglia è anche una istituzione, è anche un'agenzia di socializzazione, e quindi andrebbe messa in condizione di farlo. Faccio presente. Qual è uno dei tanti problemi che incontriamo in questo campo? Che nell'ottica prevalente attuale la famiglia non viene vista come agenzia di socializzazione e neanche più come unità di produzione, ma viene vista come unità di consumo. La famiglia, I membri adulti della famiglia invece vengono visti come unità di produzione. Capite perché poi ci sono i conflitti di ruolo? Perché questi sono tre compiti che non hanno apparentemente nulla a che fare l'uno con l'altro. Qual è quello che viene più incrementato ancora oggi? Quello dei genitori come lavoratori. Perché nell'ottica corrente, nell'economicismo trionfante, la interpretazione della realtà verte su categorie economiche, per cui una famiglia è composta da due adulti che lavorano. Nel tempo che rimane possono pure fare i genitori. Questo è più o meno il discorso. Che configura, come vi dicevo, al tempo dei conflitti di ruolo, un eterno conflitto di ruolo, perché se il genitore volesse fare il genitore non saprebbe se farlo oppure continuare a lavorare. Dovrebbe sacrificare, dovrebbe prendere il part-time, dovrebbe prendere i congedi parentali, dovrebbe in qualche misura separarsi dall'istituzione lavorativa per fare un altro compito istituzionale, non per stare a casa e giocare. Vorrei che fosse questo il chiaro. Cioè non è che il congedo parentale è vacanza, il congedo parentale è che fai un'altra cosa. Dai la priorità a un altro tuo compito, lasci spazio a un'altra tua incombenza. Da un punto di vista, vi ripeto, istituzionale, pubblico, sociale. Ok? Poi è chiaro che hai anche il piacere di veder crescere tuo figlio, di stare con tua moglie, ma non è che le cose, ripeto, si escludono. Casualmente, se fai bene il genitore, hai il piacere di veder crescere tuo figlio e stai anche facendo bene il cittadino. Meglio di così, uno dovrebbe essere entusiasta. Peccato che questo non ti fa fare pure il buon lavoratore, perché sei uno, tutto sto tempo non ce l'hai, insomma, dormiresti anche volendo. E quindi, che succede? Che quando devi scegliere, spesso e volentieri, scegli la categoria più ovvia. Quella più diffusa, fai il lavoratore. Quindi tu lavori, tua moglie lavora, non c'è nessun altro a casa perché le famiglie sono nucleari, nel nostro modo, nel nostro stile di vita diventano sempre più nucleari. E che vuol dire famiglia nucleare? Vuol dire composta da genitori e uno o due figli. Stop. Il che nei confronti del modello di famiglia estesa precedente è evidentemente peggio da un punto di vista di socializzazione. Perché? Perché nella famiglia estesa, dove c'erano i genitori degli sposi, gli sposi, i fratelli degli sposi, per cui una ressa di gente dice due palle, ho capito, però può essere problematico da un punto di vista di privacy e di tutte le nostre pippe mentali che abbiamo elaborato sul tema, ma dal punto di vista dell'allevamento della prole è perfetto, perché c'è sempre qualcuno. Se non sono i nonni sono gli zii, se non sono gli zii sono gli amici di famiglia, insomma comunque il bambino è costantemente immerso in un tessuto relazionale vivo. E quindi apprende, capite? Apprende le emozioni, apprende i segnali, apprende a leggere la comunicazione non verbale, diventa competente relazionalmente e quando deve incontrare qualcun altro sa cosa deve fare. Se tu sei il figlio di una famiglia nucleare dove i genitori non ci stanno mai, tu chi vedi? Vedi la tua scuola, la tua classe e la televisione. Stop. Poi ti chiedi com'è che non riesci a parlare con gli altri? Non ti faccio un grafico. È ovvio perché non riesci a parlare con gli altri. Perché parlare con gli altri è una questione di pratica, è una questione di codici, è una questione di ritmi, è una questione di competenze. Non è semplicemente una questione è portato o non è portato, è timido o estroverso, sono categorie che lasciano il tempo che trovano oggi, che sappiamo quanto sono complessi questi fenomeni. Ma questi fenomeni tu li devi mettere alla prova. E non solo, ma se riprendiamo il tema dell'autostima del quale abbiamo parlato estensivamente, vi rendete anche conto che metterli alla prova, alla fine, costruisce la tua autostima, perché alla fine impari, alla fine sei sicuro di te, alla fine sai che se fai certe cose quell'altro dovrebbe perlomeno prenderti in considerazione, dovrebbe notarti, dovrebbe riconoscerti, se vogliamo usare un verbo sul quale batto spesso. Se invece tu questa prova non la fai mai, sei sempre in dubbio, se sei perennemente in dubbio. Accetta, non m'accetta, m'accetta, non m'accetta, come fa, che faccio se non m'accetta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il gruppo dei pari, da questo punto di vista, è un complemento necessario della famiglia. Perché? Perché comunque nella famiglia i rapporti sono in qualche misura formali, gerarchici. Cioè si presume che tu sia l'ultima ruota del carro. Ci puoi stare o non stare, non è un problema, ma tu nella piramide familiare sei quello che conta un tubo. Allo stesso modo a scuola si dovrebbe presumere che tu non conti un tubo, perché vieni sotto il maestro, il professore, l'insegnante, come volete chiamarlo, i bidelli, eccetera, gli adulti comunque, poi ci sei te, che stai in una classe dove le relazioni tra allievi possono essere più o meno fluide, ma comunque risentono del tono gerarchico dell'ambiente, o perlomeno dovrebbero. Poi è chiaro, c'è la, non so, per esempio la Montessori che ragiona in un altro modo, però in linea di massima, diciamo, il messaggio che tu ricevi in quanto formando, in quanto socializzando, è che sei sottoposto a tutta una serie di istanze. E il gruppo dei pari no. Si chiama, non a caso, gruppo dei pari, perché pari è un aggettivo che nella lingua italiana si predica normalmente di concetti di dignità. Le pari opportunità, tanto per dirne una, i pari grado, no? C'è anche vari dispari, ma non ci interessano la fattispecie. Quando noi ci riferiamo al gruppo dei pari, vogliamo dire che è un gruppo composto da membri che hanno tutti la stessa dignità, la stessa posizione sociale, se vogliamo applicare il concetto. Quindi sono in partenza uguali. Perché questo è interessante? Perché quelli di voi che hanno avuto la fortuna di partecipare a un gruppo dei pari, e la fortuna la potrei mettere fra virgolette perché non è detto che siano sempre rose e fiori, anche questa evidentemente, sanno che nel gruppo dei pari la gerarchia c'è. C'è uno che guida, c'è uno che consiglia chi guida, ci sono due o tre che sono in buoni rapporti con chi guida, ci sono quelli che obbediscono e basta, quelli che non vengono ben visti, ci sono un sacco di posizioni che definiscono, un sacco di ruoli in qualche misura, ma sono autoprodotti. Cioè il gruppo dei pari è il primo ambiente nel quale, se c'è il capo è diventato tale perché c'ha la stoffa per fare il capo, o comunque applica delle strategie che gli permettono di diventare il capo, sarà pure il più violento, sarà quello che volete, ma se è capo è perché c'è diventato, non l'ha detto qualcun altro. Tant'è vero che, se vi ricordate, non so, spero che la vostra esperienza arrivi a questo, quando si è piccoli normalmente non si va a chiedere ai genitori di risolvere i problemi che c'è nel gruppo di amici, perché ne vieni automaticamente cacciato fuori, perché non è il genitore che deve risolvere quel problema, è un tuo problema, capite? Lo sappiamo benissimo anche da piccoli che lì c'è in gioco qualcosa di più della palla che non è tornata a casa, o del fatto che mi ha dato uno schiaffo, o delle varie cose che si sperimentano. C'è in gioco il primo essere responsabili del proprio agire. Quindi il bambino che va a chiamare il papà e si fa ridare la palla, si farà anche ridare la palla, però poi non ci gioca più con quelli, perché ha infranto la regola. La regola è una. Qui è nostro. Che ti piaccia o no, ripeto, non voglio dare una sensazione di necessario splendore della questione, ci sono delle situazioni nei gruppi dei pari che sono addirittura pericolose, quello che volete, però comunque quello che conta, e dal nostro punto di vista, è che nel gruppo dei pari quello che sei te lo sei meritato, nel bene e nel male pure questo evidentemente, te lo sei guadagnato, e quindi hai cominciato a mettere in pratica queste capacità relazionali, che possono essere dialogiche, possono essere fisiche, capita spesso e volentieri, comunque stai interagendo con gli altri su un piede di parità teorica, non c'è nessun motivo per cui tu debba portare rispetto a un altro. Se gli porti rispetto è perché quello ti ha dimostrato che se lo merita, non è semplicemente perché ha un ruolo che gli ha dato qualcun altro, quel ruolo viene dato anche tu, e quindi sei parte del gruppo molto più di quanto tu non sia parte della classe, dell'aula universitaria, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi il punto centrale del gruppo dei pari che dobbiamo tenere a mente è questo, che è una palestra relazionale e soprattutto è una palestra di responsabilità e soggettività e di autonomia. Ok? Frequentando il gruppo dei pari per un lasso di tempo sei più autonomo, sei più in grado di valutare le situazioni, di sapere cosa puoi fare e cosa non puoi fare, insomma diciamo che ti conosci un po' meglio, tanto per usare il gergo che abbiamo usato fino adesso. Il fatto che il gruppo dei pari non ci sia più, o sia comunque molto più contenuto rispetto a prima, soprattutto in ambienti metropolitani, è un problema, ripeto, perché il gruppo dei pari è, diciamo, il luogo, l'ambiente nel quale le capacità relazionali si sviluppano al meglio, o meglio, hanno la possibilità di svilupparsi al meglio. Poi ripeto, può esserci il caso specifico nel quale tutti ti picchiano pure lì, e sei sfigato e non se ne parla più, succede, però diciamo che da un punto di vista teorico hai delle possibilità di farti valere, di essere riconosciuto, di essere apprezzato, eccetera, eccetera, eccetera. puoi decidere se sei un tipo leone o un tipo volpe, come diceva Pareto, no? Ovvero sia se apprezzi l'azione diretta o quella mediata, quella diplomatica, l'intrigo, l'inganno, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di specifiche sul tuo modo di essere che altrimenti non apprenderesti, semplicemente, perché non hai occasione di sperimentarle mai. E vi faccio presente che sono esattamente le stesse dinamiche che poi si ripetono nel gruppo di lavoro o in tutti i gruppi nei quali si va poi di cui si va ad essere parte in seguito. Per cui, avendo fatto pratica nel gruppo dei pari, già si ha un minimo di, no? Si è un minimo ferrati su cosa ci si può aspettare, su cosa, come ci si deve comportare, eccetera, 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 in un altro gruppo. Quindi, che succede però? Come dicevamo, che da una parte la famiglia, dall'altra il gruppo dei pari, per una serie di scelte culturali, di scelte strutturali, di condizioni inedite, sono in declino, piuttosto marcato. E quindi il processo di socializzazione ha delle oggettive difficoltà. Il processo di socializzazione viene ad essere affidato principalmente a sostituti, ecco perché agenzie vicarie, cioè qualcosa che fa le veci dell'agenzia di socializzazione senza averne alcun carattere, o perlomeno averne molto pochi, perché prendiamo la televisione, che è quella sulla quale abbiamo riflettuto di più. La televisione, tutti i miei colleghi pedagogisti e didattici dicono che è un ottimo strumento di apprendimento e di insegnamento, purché la si veda con un adulto, perché la televisione non ha filtri, semplicemente, non segnala al bambino questo è vero, questo non è vero, questo è ironico, questo non è ironico, questa è una caricatura, questo è reale, eccetera, eccetera, eccetera. Il bambino vede solo cose, ok? Se non c'è qualcuno che gli dice guarda, questo lo stanno facendo per questa ragione, questo è un buon comportamento, questo non lo è, questo è divertente, questo puoi fare, insomma, in qualcuno che gli fornisca gli strumenti di decodifica del messaggio televisivo, il messaggio televisivo è un discreto casino. Quindi essere esposti al messaggio televisivo senza un filtro di qualche genere ti porta a recepire probabilmente modelli di comportamento in modo inappropriato, comportamenti più o meno eventualmente discutibili, e soprattutto ad apprendere poco di ciò che compone l'interazione umana. Perché, come forse avrete notato, visto che la televisione si rivolge in linea di massima a un pubblico molto ampio, difficilmente conta sulle sottigliezze espressive. La televisione usa delle espressioni amplificate. Chi sorride in televisione sorride sempre così, anche se ci provi ti fa male la faccia, perché tu normalmente non lo fai, però provate a rifare un sorriso delle star televisive. Sono sorrisi che nella realtà non vedi mai. Come non vedi mai le espressioni di stupore, come non vedi mai gli sguardi intralice famosi di quello che guarda fisso all'orizzonte quando ha qualche idea che gli passa per la testa, sono tutte cose che sono in qualche misura codificate per la televisione, perché chiunque, anche quello che capisce meno di interazione, deve capire che quello sta pensando. Per cui è come se ci fosse una freccia e dice questo sta pensando, ma nella realtà non succede. E se tu conosci solo quella grammatica lì di relazioni umane, non capisci niente, perché o trovi uno che ti fa tutte queste espressioni a 12.000, oppure non capisci quello che c'è davanti. Dice, alzate un sopracciglio, che vorrà dire? Batte la pesca. Il sopracciglio può significare qualsiasi cosa. Pensateci. Può essere disprezzo, può essere amore, può essere curiosità, disappunto. Come fai a decidere tu, che non hai idea di tutte queste possibilità, in quel momento che c'è? Allo stesso modo, pensate quanto invece voi siate competenti in questo genere di cose, perché ci sono espressioni che sono, come dire, momentanee, istantanee quasi, che voi interpretate perfettamente. Un bagliore negli occhi, un incresparsi delle labbra, e voi avete capito. Senza che ci fosse quello che te decrittava e ti guarda, quello è il muscolo X che si alzava e vuol dire che c'è... No, non ci interessa. Noi sappiamo benissimo, o perlomeno dovremmo sapere benissimo, nel viso dell'altro cosa accade che è pertinente a quello che ci riguarda o che comunque può interessarci. Quindi questa maestria interattiva la ottieni frequentando quelli veri, le persone fatte di carne ed ossa, non gli attori televisivi, non gli attori cinematografici, non quelli che fanno gli spot, non servono, capite? Quindi di fatto che succede? Che coloro che vengono socializzati principalmente attraverso canali vicari come appunto la televisione e in parte anche i videogames e le chat, i sistemi adesso dei social network, bisognerà lavorarci perché evidentemente anche loro in qualche misura offrono delle nuove cose, per cui bisognerà rifletterci un po' meglio, per il momento lasciamo un momento lì. Ecco, coloro che vengono socializzati attraverso questi canali hanno delle difficoltà relazionali, perché la comunicazione non verbale non è innata, manco quella. Non è qualcosa che sai perché fa parte del tuo corredo genetico, è qualcosa che impari. La impari in un modo, se vi ricordate, strano, perché fa parte, nella gran parte dei casi, della cultura implicita, quindi ti è stata insegnata senza che quello che insegnava lo sapesse, ma tu l'hai imparato senza saperlo, quindi nessuno sa che questa cosa è avvenuta, però tu la sai. Ma questa comunicazione non verbale la apprendi se stai con la gente. Nel momento in cui tu non vedi mai i tuoi genitori e quando li vedi quelli sono de corsa, sono stanchi, distrutti, tutta una serie di cose, non è che tu hai grosso accesso a tanti stati d'animo, ce n'hai uno o due. Quindi non hai testimoniato, non hai sperimentato quale può essere la serenità familiare, quale può essere la soddisfazione del rapporto, tutta una serie di sentimenti che finché non li provi difficilmente li capisci, perché i sentimenti hanno questo grosso problema, che tu li puoi descrivere, ma se l'altro non l'ha mai provato non capisce di che parli, almeno una volta, dopodiché si stabiliscono delle connessioni e dei legami. Oppure devi essere uno che parla in modo eccezionale, cosa che sta diventando piuttosto rara ultimamente. Quindi capite che nella pretesa economicista che il ruolo lavorativo venga prima del ruolo familiare, c'è un problema che è più complesso di quello che abbiamo visto noi l'altra volta, che non è semplicemente un problema appunto soggettivo per cui io vorrei stare con mia moglie ma non posso. È un problema anche che ha un altro risvolto pubblico, ovvero sia io non faccio quello che dovrei fare. Anche se non lo so, ripeto, il ruolo di agente di socializzazione, soprattutto per quanto riguarda la famiglia, è talmente implicito da essere quasi sottaciuto. Cioè nessuno, non credo che i miei genitori abbiano mai avuto idea di essere delle agenzie di socializzazione. Però, di fatto, come dire, nella complessità sociale attuale, quello è un ruolo che analiticamente noi riusciamo a isolare nell'ambito del contesto della famiglia. La famiglia è un luogo degli affetti, ma è anche un luogo di produzione in tanti casi, un luogo di consumo in altri casi, un luogo di insegnamento e di formazione. Tu non puoi, come dire, mettere la famiglia nell'impossibilità di ottemperare a questo compito, perché poi ne paga la conseguenza non solo il giovane che non riesce ad essere formato, ma anche tutta la società nella quale questo poi va a prendere parte. Come dire, ripeto, convivere non è facile. Però noi ci riusciamo abbastanza bene, perché voglio dire, gli omicidi sono una quota molto poco significativa, anche i pazzi che ti picchiano in macchina sono abbastanza pochi. Se pensate alla scala delle interazioni e a quelli che sappiamo essere comportamenti devianti, c'è di che essere contenti. Però di fatto che questo accada è dovuto anche al processo di socializzazione, al fatto che per quanto tu ritenga che qualcosa non era giusto che ti venisse fatta, non prendi il primo sasso che trovi, lo rompi in testa a quello che c'è davanti, che potrebbe essere una reazione, come dire, non mediata ma comprensibile più volte. Per cui, ripeto, tenete presente che nella gran parte dei nostri comportamenti distinguere il privato dal pubblico, il soggettivo dal collettivo, non è per niente facile. Perché essendo complessa la convivenza, la grandissima parte dei ruoli che noi ricopriamo, anche quelli apparentemente privati, non lo sono affatto, hanno dei riflessi. Il che non vuol dire che se tu sei un marito diventi un ufficiale dello Stato e dell'amministrazione, ma che nel tuo ruolo di marito esistono dei compiti, delle aspettative che pertengono a una sfera non privata. 5 minuti di break. Allora, dicevamo, le diverse dimensioni della famiglia, ci tornerei a chiudere il discorso. Dunque, dicevamo, la famiglia come unità di consumo e unità di produzione. Qualcuno ha voglia di provare a spiegarmi che significano queste due espressioni? Allora, facciamo un piccolo cenno a un autore che vi ho già menzionato, che sarebbe Emil Durkheim, che se ricordate era uno strutturalista, padre dello strutturalismo, e uno dei più importanti sociologi, diciamo, della storia. Tenete presente che la cattedra che era di Emil Durkheim è attualmente di Michel Maffesoli, tanto per darvi una... che è l'autore al quale ho dedicato il libro che voi dovreste studiare. Quindi, insomma, più o meno siamo su un certo livello di importanza globale. Cosa dice Durkheim della famiglia? Che è destinata a scomparire. Parliamo dei primi del Novecento, tanto per piazzare. E che quindi quella che lui immagina per il futuro sarà una gestione di tipo un po' spartano, non so se avete presente come funzionavano le cose a Sparta. A Sparta i bambini venivano tolti alla famiglia in tenera età e messi in una serie di istituzioni di insegnamento collettivo che miravano a farne degli ottimi guerrieri. Sparta notoriamente era una forgia di guerrieri. Durkheim fa questa affermazione? Perché Durkheim legge la famiglia esclusivamente, o diciamo prioritariamente, se non vogliamo esagerare con le sfumature, come legata alla società agricola. La famiglia, secondo Durkheim, è un... Ragazzi, io credo di avervelo già detto, se volete andare al bar, siete liberissimi di farlo. Non c'è nessun motivo per rimanere qui. Allora, dicevamo, legata alla società agricola, perché? Perché la famiglia è il modo più economico di gestire il territorio. Tant'è vero che se voi andate a vedere le campagne, anche qui intorno, trovate innumerevoli rovine di casali, di pievi, di abitazioni più o meno articolate, che erano sedi di famiglie estese. Perché per coltivare un territorio ampio, soprattutto in mancanza di strumenti e di macchine, non c'era che stare sul territorio. Di conseguenza, questo è uno dei motivi per i quali, non so se ve l'ho detto, ma ve lo dico ora, nella esistenza della metropoli come grande città, e noi ancora oggi, anche se credo che dovremmo cambiare le categorie, la metropoli la consideriamo una città con più di 1 milione di abitanti, la prima metropoli della storia è stata Roma, la seconda è stata Londra nel 1820. Tra Roma e Londra non c'erano metropoli. Perché? Perché la popolazione stava sul territorio. C'erano dei piccoli centri, c'erano delle città un po' più importanti, ma la logica della distribuzione demografica sul territorio in una società agricola non prevede grandi assembramenti di persone. Le persone stanno sul territorio, lavorano il territorio, lo lavorano nella minima espressione e non solo, e questo dovreste tenerlo a mente se siete vagamente interessati all'ambiente, ne hanno anche cura. Questa è una cosa che quando c'è stata l'industrializzazione ce la siamo persa per strada, non ce ne siamo accorti, e i problemi dell'ambiente, grandissima parte dei problemi dell'ambiente e del dissesto idrogeologico che viviamo noi in Italia, derivano da questo, che quando tutti se ne vanno alle campagne, tutte quelle piccole cose che tutte le famiglie sul territorio facevano, ripulire i fiumi, controllare gli argini, piantare gli alberi, tutte queste stronzate nella nostra percezione corrente, non le fa più nessuno, e anche lì non è che erano automatiche. Ci voleva qualcuno che ci facesse caso. Allora, nel momento in cui tutti vanno a finire nelle città, come vi ricordate, credo di avervi detto all'inizio, nel momento in cui iniziano gli assembramenti urbani industriali, in campagna non c'è più nessuno, perché se stanno tutti in città, le chiacchiere stanno a zero, infatti le campagne arrivano gli olandesi, gli inglesi, i tedeschi, se comprano i casali, che casualmente stanno messi tutti in posti fantastici, non so se avete notato, nella gran parte dei casi, e tornano, no? Nuove forme di appropriazione e di utilizzo del territorio. Però comunque il tipo di vita, di società agricola e di economia agricola prevede quindi una presenza diffusa sul territorio, quindi prevede anche una forma familiare, dice Durkheim. È chiaro che trattandosi di uno strutturalista l'accento è sulla struttura, quindi la famiglia come istituzione. La famiglia è un'istituzione di produzione agricola, non solo, come abbiamo visto, vi ricordate, le famiglie erano anche il primo step della filiera del tessile, perché c'erano i telai, c'erano tutta una serie di altri, c'era l'allevamento, c'erano una serie di cose che facevano le famiglie. E questo comunque non è così remoto come possiamo immaginare. Se voi adottate una prospettiva storica di un certo respiro, non parlo di miracoli, ma andate a vedere e scoprite che a fine 800, quindi l'altro ieri in termini storici, il prodotto interno lordo americano, quindi della nazione più industrializzata, era per il 75% fatto dalle famiglie. Quindi parliamo di un secolo fa, non è che quando è successo. Allora, però, lo strutturalista, sappiamo, ha una serie di suoi paletti teorici, no? Uno di questi paletti teorici, come abbiamo visto, è che è pessimista antropologico. Quindi la famiglia non può spontaneamente educare perché è fatta da uomini, i quali uomini da soli non sono in grado di fare nulla. Quindi, come vedete, quando vi dicevo l'impostazione teorica poi ha delle ripercussioni pratiche, no? Allora, quindi Durkheim non può vedere la famiglia come una istituzione in parte autonoma che si occupa della educazione e della formazione degli altri, perché lui questa educazione e formazione non le valuta granché, visto che l'uomo è cattivo. Ci vuole qualcuno che normativamente, no, costrittivamente ti faccia fare il bravo. Sicuramente no una coppia di genitori che non sanno, non hanno né arte né parte, non sono stati istruiti in proposito, eccetera eccetera. Quindi cosa accade? Che nel momento in cui questa funzione primaria della famiglia manca, viene a mancare, la previsione durkheimiana non può che essere una previsione di scomparsa. Prima la famiglia da estesa si trasforma in nucleare, quindi si viene tolta dal contesto agricolo, dal contesto della campagna, dove era estesa, come abbiamo detto, perché spesso e volentieri servivano più braccia, quindi anche le famiglie erano molto più prolifiche perché i figli erano una ricchezza, cioè tutta una serie di step che conoscerete, immagino. Ma quando viene invece trasferita in città, che senso ha? Se non la contemplo come agenzia di socializzazione, a che serve? A niente. Perché devo avere delle famiglie che mi occupano degli spazi quando questi spazi li posso organizzare in modo molto più funzionale separando le coppie e i figli da un'altra parte? Da un punto di vista funzionale ci sono i falansteri in qualche misura, che erano quelli di Saint-Simon, non so se vi ricordate, qualcuno ha fatto degli studi un minimo filosofici. Saint-Simon era quello che diceva: ci vogliono delle comunità nelle quali non ci sia il privato, nelle quali tutti siano legati da legami forti anche ideologici, eccetera eccetera, che erano composte di tot persone che vivevano tutte insieme, che sono poi la prefigurazione delle comuni del 68, se vogliamo, in un certo senso, ecco. Quindi Durkheim paradossalmente anche lui prevede una specie di comune da questo punto di vista. Però dov'è il problema? Che sbaglia clamorosamente, perché la famiglia non è per niente scomparsa. Forse è in crisi un certo tipo di famiglia, e questo possiamo anche riconoscerlo, sebbene il discorso del avvicendarsi della famiglia nucleare e della famiglia estesa non è affatto automatico. Anche lì non prendetelo come una scansione temporale netta, perché ad oggi in certe regioni italiane è ancora prevalente la famiglia estesa. In Puglia, ad esempio, da censimento ci sono più famiglie estese di quanto ci si aspetterebbe. In molti altri luoghi nascono altre famiglie estese. Prendete ad esempio le nuove famiglie allargate, in cui i genitori sono entrambi provenienti da precedenti rapporti con figli. Capita spesso e volentieri che questi abbiano due figli di prima, un altro figlio dopo, quindi tre, quattro, cinque figli, amicizie con i vecchi partner, parenti che sono rimasti incastrati in questa specie di girandola. Insomma, di fatto noi stiamo ricostruendo altre espressioni familiari che non sono più la famiglia nucleare, ma non sono manco la scomparsa della famiglia della quale parlava Durkheim. Anzi, diciamo che la famiglia, da un punto di vista di adattamento ai nuovi contesti, sta dando una serie di lezioni. No, oggi abbiamo una tale immensità dei modelli familiari che non si parla manco più di albero genealogico, ma si parla di cespuglio genealogico, perché non ci si capisce più niente. Perché quando cominci a stabilire i rapporti, appunto, cominciare a pensare che tu sia il figlio di primo letto di tuo padre con un'altra, e quindi in che rapporti sei col figlio di primo letto di tua madre? Problema. In che rapporti sei col figlio di tua madre e di tuo padre adesso? Altro problema. Come vedi tua madre precedentemente nei confronti di tua madre di adesso? Cioè, non so se vi rendete conto, ma da un punto di vista di relazioni istituzionali, è un disastro. Dal punto di vista della, per esempio, del diritto dell'eredità, no? Chi è erede di chi in una situazione del genere? Non so se vi rendete conto di quante ripercussioni hanno questi fenomeni. Cioè, non sono semplicemente un film divertente, come posso pensare alle fate ignoranti, per esempio, che era bellissimo da questo punto di vista, no? Ma nella prassi ci sono grossi problemi. Pensate soltanto ai problemi in Italia delle coppie di fatto. Coppie di fatto che possono essere eterosessuali o omosessuali, non è un problema. Il problema dov'è? Che tu non sei niente. Nel momento in cui accade qualcosa di non piacevole, in linea di massima, purtroppo queste cose si verificano quasi sempre nei momenti già di per sé poco piacevoli, ma tu non puoi sapere i risultati delle analisi del tuo compagno, perché non hai titolo. Chi è lei? Io sono il compagno. Ho capito, ma dal punto di vista legale non sei niente. Non sei coniuge, non sei parente, non sei nulla, e quindi non te li dicono. Se per caso quell'altro muore, non hai trasferibilità di eredità, non hai diritti di nessun genere, magari arrivano i parenti che ti hanno sempre odiato perché detestano gli omosessuali, e quindi non solo non pigli niente, ma devi anche perdere del tuo per loro. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che, se le calate nella vita normale, sono problematiche, e il diritto stenta a seguire, perché il diritto è rimasto, no, a quei bei rapporti tranquilli nei quali c'era una madre, una moglie, un marito, dei figli legittimi. E ci sono stati grossi problemi anche con i figli illegittimi, se conoscete un po' di storia. Pensate soltanto alle varie successioni in termini di famiglie regnanti, tutte le guerre che si sono succedute. Perché? Perché c'era il figlio bastardo da qualche parte, che però comunque aveva il sangue reale in sé e poteva trovare qualcuno che trovava utile portarlo avanti e fare tutto un casino. Perché, insomma, ci sono sempre stati questi problemi. Però prima era un problema principalmente di nobili, adesso è diventato un problema di chiunque. È diventato un problema di chiunque perché? Perché la famiglia, ripeto, si sta adattando molto meglio di quanto non venga riconosciuto dalle diverse istituzioni. No, pensate al forum della famiglia, al ministero della famiglia, tutte le leggi che si sono succedute ultimamente. Ma nella prassi invece c'è, da un punto di vista formale no, è rimasta ancora quella che cominciano ad essere il 30%, se non sbaglio, da un punto di vista pratico. Ma nella vita normale, nella prassi normale, le soluzioni di tutti i tipi ce ne sono a iosa. E riuscire a rimetterle tutte quante sotto una legislazione comune e coerente non sarà facile. E ad oggi c'è un sacco di gente che paga pegno. Non so quanti, probabilmente se fate un attimo mente locale conoscerete qualcuno anche voi, ma per quello che riguarda anche l'attribuzione dei figli, per quelli che sono i pregiudizi di carattere di genere, per chi è miglior genitore, voglio dire, saprete che ci sono fior di associazioni di padri che si sono visti negare la potestà o il diritto di vedere i figli per motivi del tutto discutibili, come ci sono ovviamente anche mogli. Non sto assolutamente facendo un discorso sessista, però vi sto soltanto dicendo che ci sono nella realtà una serie di casi complessi che gli strumenti di comprensione dei quali disponiamo normalmente non riescono a prendere in considerazione. Quindi noi non capiamo la realtà se rifiutiamo questo approccio un po' più fenomenologico. L'approccio fenomenologico è questo, che comunque gli esseri umani desiderano convivere, condividere, perché in un certo senso, e questo non vuol dire che non esista la dimensione emozionale, assolutamente, ma ce ne sono tante, come cerco di spiegarvi, la famiglia è il luogo del riconoscimento. E noi siamo perseguitati dal problema del riconoscimento. È uno dei problemi focali con i quali ci confrontiamo costantemente. Perché la famiglia è il luogo del riconoscimento? perché il tuo lui o la tua lei, chiunque tu sia, è quello che ti ha scelto. Cioè la prima fonte di riconoscimento alla quale tu ti rivolgi, prescindendo ovviamente dalla madre e dal padre, che teoricamente dovrebbero essere, no, il primo step. Ma al di là di quello e del fatto che comunque madre e padre non sono stati liberi nella loro scelta in un certo senso, se ci pensate, no? Perché tu gli sei nato. Questo fatto che stabilisce questo rapporto assolutamente vincolante, ma non t'hanno scelto, t'hanno creato, che è un'altra cosa. Ma il tuo compagno è quello che t'ha scelto invece. In mezzo a tutte le milioni di persone e di opportunità ha scelto te. Quindi da un punto di vista di qualifica soggettiva, di conferma dell'unicità soggettiva, è fondamentale. Che poi sia un lui, una lei, non ha nessun tipo di, non so se questo lo capite, ma non c'è nessun motivo per cui sia rilevante il sesso. Non stiamo parlando di riproduzione, stiamo parlando d'altro. E siccome il problema della riproduzione è un problema che tutto sommato, oggi come oggi, io non è che lo riterrei proprio più prioritario, se vogliamo, visto che abbiamo sfondato i 7 miliardi, probabilmente ci sarebbe da ragionare in un altro modo, ma comunque lasciamo da parte questo discorso. Però il problema centrale, o comunque uno dei problemi qualificanti dell'idea di famiglia, è il riconoscimento. Il fatto che tu costantemente incontri qualcuno per il quale sei, in certa misura, il centro dell'universo. Sei quello che lui ha scelto. Se vi ricordate quello che abbiamo detto della scelta, capirete perché è così importante. Capire? È pure vero che questo è anche uno dei talloni d'Achille della questione, perché spesso e volentieri poi noi non siamo all'altezza di queste scelte, perché non sono scelte episodiche, no? Perlomeno uno può farla in un'ottica che l'altro interpreta diversamente. Se tu non riconosci la dimensione del riconoscimento, oggi te scelgo, domani me ne vado, può essere accettabile, però molti non lo capiscono, perché loro lo interpretavano dall'altro punto di vista. E quindi, capite, si generano tutta una serie di difficoltà relazionali, ci sono tutta una serie di reazioni violente che ultimamente stanno aumentando in scala, non so se avete notato, tante volte colui che viene lasciato uccide l'altra, si suicida, fa una strage, insomma cominciamo ad avere una certa, come dire, materialità problematica di questo tipo di rapporti. Però la giustificazione, una delle chiavi di lettura di questo fenomeno, sta esattamente lì, che se quello è l'unica persona che ti riconosce e va via, tu scompari. E chi di noi vuole scomparire? Chi è tanto contento di scomparire? Nessuno. Però devi saperlo. Devi essere al corrente del fatto che esiste l'idea di riconoscimento, devi renderti conto che di avere un focus di riconoscimento e di averlo perso. A questo punto probabilmente puoi anche inventarti delle strategie alternative, ma se tu sai soltanto che sei scomparso e neanche ne sei cosciente, ma stai solo male, che fai? Cercate di ragionare in quest'ottica, perché come cerchiamo di dirvi per 3 anni, il problema della sicurezza non è semplicemente un te fermo, ma è anche mi chiedo perché te muovi. Allora, se io vedo che aumentano costantemente i delitti passionali, i delitti, chiamiamoli, di gelosia, i delitti da abbandono, il mio problema non è tanto fermare quelli che si abbandonano, ma capire perché questo abbandono è diventato così problematico e magari mettere in atto delle politiche più ampie che riescano a sanare il discorso, che rendano sapere condiviso la dinamica del riconoscimento. Il fatto che noi cominciamo a studiare Edgar Morin da questo punto di vista è esattamente connesso a questo discorso, nel senso che io credo che quello sarebbe un libro che andrebbe studiato alle elementari. Siccome alle elementari non ci insegno, voi beccate con qualche anno di ritardo, però è un testo che serve a cominciare a capire tutta una serie di problemi che noi normalmente non vediamo proprio. E non vedendoli non abbiamo neanche gli strumenti per risolverli, evidentemente. Capite? Perché uno deve essere cosciente di un problema prima di tentare di inventarsi una soluzione. Se tu non sai nulla di riconoscimento, non sai neanche quanto sono importanti i tuoi rapporti primari, quindi magari li sacrifichi molto più volentieri all'altare della professione, tanto per dirne una, no? Vai a vivere a Taiwan, vai a vivere a Singapore, vai a vivere a Chicago, vai a vivere dove pare, tanto che mica è un tuo problema. Poi dopo, fra qualche tempo, t'accorgi, ma no, perché farsi arrivare addosso le trambate quando uno potrebbe cominciare ad avere già un'idea perlomeno della realtà dell'impegno. Dice, sì, io sacrifico i miei rapporti primari, ma non è semplicemente che non vedo più lei o lei, è che in qualche misura perdo consistenza io. Ci vivo col fatto che perdo consistenza? Basta il fatto che mi paghino 10.000 euro al mese a essere una specie di ectoplasma sociale che va in giro? Se ti rispondi di sì, sei padronissimo di farlo, almeno lo sai. Non so se mi spiego. Ma se nessuno te l'ha mai detto, se tu non hai idea di questa dimensione, come fai a fare una scelta sensata? Cioè, che ponderi? No? Dovresti esserti chiesto perché ti danno tutti questi soldi se vai a vivere lì, perché loro lo sanno. Tu no, e quindi ritieni che sia un grosso guadagno. Resta anche la questione, posso compensare i miei rapporti primari con i soldi? Cioè, i soldi mi riconoscono? I soldi vanno via che è una bellezza, non so se avete notato questo piccolo problema, anzi direi che sono l'esatta antitesi di questo genere di cose. Quindi è una questione, come dicono gli inglesi, di trade-off, di scambio. Vale la pena dare questo per ottenere questo? Se ritengo di sì, padrone, ma dovrei saperlo. È tutto lì. Se nessuno l'ha mai raccontato, non lo so. E questo è più o meno lo stesso discorso che faremo con la conoscenza, cominciando da fra poco. Quindi, come vi dicevo, il problema della famiglia quindi è un problema molto articolato. La famiglia si sta dimostrando, come vi dicevo, una bestiaccia dalla pelle dura, se vogliamo prenderla da questo punto di vista, nel senso che si adatta a questi cambiamenti che sono evidentemente indotti da dinamiche anche economiche e relazionali esterne, no? Voglio dire, questo tipo di famiglie mononucleari, che sono una figura abbastanza complicata da prendere in considerazione, che vuol dire che la famiglia è fatta da uno, il che in qualche misura contraddice più o meno tutto quello che ho detto finora. Quelle infatti le stiamo studiando per certi versi, però da un punto di vista simbolico secondo me sono abbastanza interpretabili come un proclama di intenti, nel senso come il voler appartenere a una qualche istituzione che viene percepita come importante pur quando non ci si riesce, perché è evidente che i rapporti e le situazioni relazionali di oggi sono abbastanza complesse, ve ne rendete conto guardando i siti, guardando le varie strategie di appuntamento istantaneo o veloce, i siti dove ci si incontra con quelli che sono più o meno simili, insomma ci sono miriadi di strumenti che denunciano a un occhio sociologico la crisi dei rapporti diretti. È chiaro che se io non sono più in grado di accostare nessuno da nessuna parte è molto più facile farlo su internet, dall'altro quella sta scannata esattamente come me perché siamo lì, quindi evidentemente abbiamo gli stessi problemi entrambi, è una pacchia da un certo punto di vista, però questo non è che non denunci il problema, offre una forma di soluzione probabilmente, ma è chiaro che il proliferare di queste strategie significa che noi relazionalmente siamo sempre più in difficoltà. Tutti questi modi, il Bluetooth, i social network, eccetera, hanno anche, e ripeto di nuovo, anche, quindi non sto dicendo che non c'è altro, c'è molto d'altro, ma anche una componente relazionale. Credo di avervelo detto la volta scorsa, il fatto che su Facebook io abbia amici non è neutrale. Non crediate che gli sia venuta in mente questa parola perché gli piaceva, perché non accadono queste cose. La parola amici sta lì perché va a mettere il dito in una piaga, fatto che noi amici ne abbiamo sempre meno, quindi dove li vado a cercare gli amici? Lì. Perché la parola porta con sé degli echi, poi magari appunto sono amici, come vi dicevo, non so, i miei amici thailandesi, non li vedrò mai, e manco me ne frega un accidente, se devo essere onesto. Però comunque, a livello di specchietto per l'allodole funziona, perché riconosce un problema, si chiede come utilizzare questo problema in una chiave di utilitarismo, e l'applica, e tu sei tutto contento perché c'hai tanti amici su Facebook, capite? Che poi da questo possa anche nascere un'amicizia vera, nessuno lo nega, ma da un punto di vista quantitativo e strategico sicuramente non era quella l'idea, perlomeno nella seconda fase. All'inizio probabilmente sì, perché saprete che Facebook nasce come albo, no? Del college, per cui probabilmente quelli che erano su Facebook si conoscevano tutti, ma questo poi è finito quando abbiamo sfondato i milioni e milioni di appartenenti, è ovvio che a quel punto non se ne può più parlare in quest'ottica. Per cui diciamo che noi vediamo in larga misura molti dei tratti della vita corrente, della vita contemporanea, come conferma empirica, come indicatori, come vi ho detto, di un fenomeno abbastanza marcato che è quello della difficoltà relazionale. Cioè la nostra cultura ci sta progressivamente impedendo di entrare in rapporto diretto con l'altro. Ce lo sta impedendo non apposta, per una serie di, come dire, processi culturali che hanno preso una certa piega senza che si immaginasse che sarebbe andata così, per una serie di debolezze culturali, oserei dire, che si rendono sempre più evidenti nel nostro modo di vita. Di fatto uno dei problemi ai quali ci riferiamo per chiudere un momento il cerchio della lezione è esattamente la carenza relazionale nel processo di socializzazione. Quindi la scomparsa e la crisi di alcune agenzie di socializzazione, come dicevamo, la famiglia, il gruppo dei pari, si riflette in una difficoltà relazionale. Questa difficoltà relazionale aumenta esponenzialmente, perché, come dire, se voi immaginate il processo di trasmissione della cultura implicita, no? Che succede? Che io sono un po' meno bravo dei miei genitori per problemi, come abbiamo visto, di tempo, di vicinanza, eccetera. Quando io sarò genitore a mia volta, avrò dei problemi, quindi la mia trasmissione a mio figlio sarà ancora minore di quella mia. Non so se mi spiego. E quindi mio figlio sarà un trasmettitore ancora peggiore di me quando avrà un figlio. Quindi dopo 4, 5, 6 generazioni di questa maestria relazionale non c'è più niente. E 4, 5, 6 generazioni in termini di storia sono un attimo. Non so se questa cosa è chiara. Quindi noi dobbiamo fondamentalmente, per certi versi, meravigliarci di quanto in Italia questo non accada. Ed è uno dei motivi per cui vi dicevo che, tutto sommato, nonostante tutte le varie etichette socio-antropologiche che ci hanno attaccato addosso, continuo a essere molto orgoglioso, perché tutto sommato in Italia questa trasmissione, nei suoi pro e nei suoi contro, perché è chiaro che ce ne sono parecchi di contro, continua. Ma pensate, non so, all'Inghilterra. Il fenomeno delle baby gang, non so perché nessuno mi chiede mai una tesi sulle baby gang, eppure sarebbero interessanti, no? E che hanno fatto quando hanno cominciato a pensare, perché lì quando hanno tanti difetti anche loro, ma ogni tanto si fanno prendere da bei momenti, hanno cominciato a scegliere tutta una serie di nuovi insegnanti nelle professioni meno probabili. Hanno chiamato presentatori televisivi, hanno chiamato manager d'azienda, hanno chiamato tutta gente che apparteneva ad altre sfere e l'hanno mandati a scuola. E quelli ci sono nati, pure entusiasti. Perché è bello insegnare. Una volta che qualcuno ti fa sentire anche importante, perché pure lì evidentemente il problema del riconoscimento è centrale. E noi oggi da quel punto di vista soffriamo da morire, perché in Italia la stima verso la classe docente, la classe insegnante, sta ai minimi storici. Per tutta una serie di, vabbè, comunque. Perciò hanno investito fortissimamente, e non solo, ma hanno creato una nuova figura professionale che è l'assistente sociale, che va a insegnare ai genitori come fare i genitori. Tutte le cose della comunicazione non verbale che dovrebbero saperle, gliele insegnano. Non è più ovviamente cultura implicita, diventa un corso, un crash test, però sei di nuovo in grado di trasmetterlo. Quindi l'hanno capito perfettamente che il problema è lì, perché noi abbiamo in Inghilterra in particolare queste situazioni di gruppi di 8, 10, 12 ragazzini fra gli 8 e i 10 anni con i coltelli. Che gli racconti a un ragazzino di 10 anni con coltello? Non è che te puoi mettere a ragionare in larga misura. O gli dai tutto quello che ti chiede e se sei fortunato vai via intero, se no t'ammazza, chiuso. Perché, voglio dire, lo vede in televisione, no? Come dicevamo, tutta una serie di comportamenti che sono concepibili in un certo tipo d'ottica, in un certo tipo di mente, che diventano poi prassi quando non erano intesi come prassi. Per cui ci sono tutta una serie di pratiche nelle società contemporanee che indicano chiaramente questa difficoltà relazionale. Il problema è che la stiamo affrontando non, nella larga parte dei casi, andando a recuperare il sapere che c'era a monte, ma con delle strategie che comunque non è che aggiungano granché. Contano comunque sul colpo di fortuna, perché tu vai a fare gli incontri, quelli di 10, 20 secondi, 30 secondi, non mi ricordo più come si chiamano, se sei fortunatissimo, capace pure che incontri qualcuno giusto in quei 30 secondi, ma nella grandissima parte dei casi esci che sei molto più frustrato di quando sei entrato. Quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Certo, chi li organizza guadagna, tutta una serie di cose molto interessanti da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di qualità dei rapporti la questione è complessa. Ma non solo, questo per quello che riguarda, diciamo, i problemi più o meno della gente comune, ma ci sono delle agenzie matrimoniali specializzate in manager ultramilionari, i quali non hanno tempo di cercarsi una moglie e quindi ricerca la gente. Non so se avete visto, sono usciti due o tre film recentemente sugli organizzatori di matrimoni. Uno con Jennifer Lopez, un altro con, mi pare ci fosse, Julia Roberts. Insomma, ne stanno cominciando a uscire parecchi. Non è casuale. Non è casuale perché in quei film si sostanziano delle cose che abbiamo studiato, perché da un certo punto di vista il matrimonio cosa diventa? Diventa un'affermazione di status. Quindi tu proclami a tutti gli altri il tuo status attraverso delle procedure ormai consolidate, quindi compri fiori di un certo tipo, c'è tutto un discorso di codice che conferma la tua posizione all'interno della società. Ma c'è anche tutta la parte del contatto fra coniugi, che non avviene come normalmente avviene nella vita normale, per cui ti incontri, ti vieni presentato, eccetera, ma è fatto in modo molto organizzato da una che lo fa da mestiere e che ha tutte le sue schede come una perfetta responsabile delle risorse umane d'azienda. Quindi tutte presenti, io vorrei una moglie bionda, sui 35, con queste caratteristiche culturali, che abbia questo tipo di capacità anche relazionale, perché deve saper gestire la mia casa quando non ci sono, scegli, bellissimo. Però tenete presente, e qui c'è da spezzare una lancia, che il matrimonio d'amore ce lo siamo inventato noi da poco. Non è che il matrimonio d'amore è il modello di matrimoni che ci sono storicamente, antropologicamente alle nostre spalle. Il matrimonio, anzi, se vi ricordate, era l'unico strumento di promozione sociale all'interno delle società tradizionali. Quindi cerchiamo di applicarle le cose che ci si dicono a lezione. Il matrimonio d'amore è un'idea nostra, che non è detto che sia particolarmente intelligente. La prova storica, non, come dire, è un po' complicata, perché se andate a vedere il numero di matrimoni a fronte del numero dei divorzi, se ne può un attimo parlare di come funzionano le cose. Quindi è evidente che il matrimonio, anch'esso, come diciamo, no, indice e segno di famiglia, ci sta segnalando una complessità ulteriore rispetto a quello, perché noi, in ultima analisi, nel momento in cui trasformiamo il matrimonio nel colpo di fulmine, nel due cuori e una capanna, lo semplifichiamo molto, pure troppo. Capite? Perché il matrimonio ha comunque una serie di ripercussioni, perché comunque le posizioni sociali dei coniugi sono comunque rilevanti, non puoi far finta che non esistano. O vai a abitare sul faro, va benissimo, ma se rimani nella società, quelle te le porti, le competenze, i caratteri, tutta una serie di, i guadagni e le perdite, perché voglio dire, voi avrete sentito, immagino, che ultimamente le star si sposano con tutta una serie di accordi prematrimoniali che sono dei contratti alti così. Perché c'è anche il versante, c'è, è inutile far finta che non esiste, c'è il versante serio, il versante prosaico, il versante squallido, chiamatelo un po' come vi pare, ma quando voi passate la vita con qualcuno e poi vi separate, ci sono un sacco di cose che vanno chiarite, ci sono un sacco di oggetti, un sacco di proprietà, un sacco di rapporti, ci sono una miriade di problemi che nascono da questa cosa, che non sono solo mi ama, non mi ama, oppure ci telefoniamo o no, quello lascia il tempo che trova. Il problema è che comunque se c'hai delle compartecipazioni, se c'hai delle aziende, non so se vedete Brothers and Sisters per caso, una sì, meno male, gli altri mi pare di no, è uno dei serial più correnti e noti, quello dove c'è la ex Ally McBeal più un'altra serie di ottimi attori, ed è tutto sui rapporti familiari di questa famiglia, ovviamente estremamente ricca e complicata, perché chiaramente altrimenti non la prendevamo in considerazione, però quelli sono parte della famiglia, non c'è niente da fare. Immaginare che la famiglia è soltanto i rapporti più o meno positivi, emozionali, fra due persone, è una stupidaggine, perché non è così. E, ripeto, ci sono una serie di segnali nella nostra cultura, quindi no, in altre culture, perché noi vi ricordo che siamo quelli che condannano radicalmente il padre pakistano perché sposa la figlia senza che lei sia d'accordo, per carità. Siamo d'accordo, soprattutto se poi questo la uccide, se lei non è d'accordo, non c'è dubbio e non c'è proprio motivo di prendere in considerazione la questione. Ma non è che qui 70 anni fa facessimo diversamente, e ancora oggi spesso e volentieri lo facciamo. Non solo, ma noi spesso e volentieri lo facciamo scientemente. Quindi parliamone. Ripeto, cercate di superare il pregiudizio, che questo sia positivo o negativo, non mi interessa. Ma noi sulla realtà di oggi, con tutto ciò che accade, dobbiamo riflettere con un'apertura mentale diversa, perché è lì, capite? È costantemente lì ed è costantemente bianco e nero. La famiglia non è soltanto le fotografie, i ricordi, i bei momenti, l'amore, i figli, tutto quello che vi pare. È anche la guerra dei Roses, è anche tutta una serie di cose che sono terribilmente dolorose. Disconoscimenti, negazioni, accuse, processi insopportabili, cioè ci sono in gioco una miriade di cose che sono pubbliche, perché nel momento in cui tu ti devi rivolgere al giudice, il tuo privato non c'è più. Qualunque serial di avvocati abbiate visto in televisione, se qualcosa vedete in televisione vi inviterei a farlo, perché sennò non so mai che cavolo dirvi, ci saranno dei processi di divorzi che sono orribili, più negli Stati Uniti che non qui, ma come al solito pian piano noi seguiamo. No. Sono delle cose orrende, perché poi sono accuse del tutto normalmente infondate, violenze domestiche che non saranno mai sentite, accuse di pedofilia, tradimenti, insomma una cosa disastrosa, pur di poter portare a casa il risultato. Quindi capite che il mercimonio da questo punto di vista diventa la regola. E quindi questo ci dice cosa? Esattamente quello che vi sto dicendo dall'inizio della lezione, ovvero sia che la famiglia non è semplicemente, non è un oggetto semplice. La famiglia è un oggetto dei più complessi sociologicamente, perché come vi dico ci si intrecciano degli interessi personali, che non sono necessariamente, e non è detto che debbano essere condannati quando sono economici, perché c'è anche questo. La famiglia, ancora oggi, il matrimonio è uno strumento di promozione sociale, c'è poco da fare. Anche. Allora, se tu sei fortunato e ti innamori perdutamente, senza saperlo, di uno che poi scopri essere ricchissimo, o di una che poi scopri essere la principessa d'Inghilterra, sei fortunato. L'ho piegato, signora. Toccherà che me ne trovi un altro. Mi dovrebbe cambiare le batterie. Che mi sta lampeggiando.
Stamattina questo congiunto.
Poveraccio, pure lui. Ok, 5 minuti di break intanto. Dunque, prima di tutto un paio di cose logistiche che non me l'ho dimenticato di dirvi. Allora, faremo lezione il 30 pomeriggio e non il primo, quindi fra due mercoledì. Comunque usciranno gli annunci, lo pubblicano online, eccetera, eccetera, comunque ve lo dico. Quindi martedì 29 e mercoledì 30, soltanto quella settimana. Invece la settimana successiva facciamo 6 ore di lezione il mercoledì. Lo so, no, non sono entusiasta neanche io, però purtroppo dobbiamo recuperare un attimo. E credo che faremo perlomeno una parte di lavoro di gruppo in aula, per cui insomma cerchiamo di farla un po' diversa dal modica a me e che dovrebbe essere il 7. Il 7, perché l'8 sarebbe festa, io avrei comunque il mercoledì pomeriggio un recupero dell'8 e siccome ho la mattina libera, perché finisco il corso dall'altra parte, una fortuna, riusciamo a fare appunto sia la mattina che il pomeriggio. Dopodiché ci avviciniamo più o meno alla chiusa estiva. Ah sì, ecco quella, la chiusa invernale. Credo che dovremmo, se ho fatto bene i conti, dovremmo arrivare con tipo 62 o 65 ore fatte per fine dicembre, il che vuol dire che farò una lezione a gennaio o due, se volete, non è un problema, qualche ora in più non c'è problema, per di full immersion anche per i lavoratori e per chiarire eventuali difficoltà di comprensione dei testi. Ovviamente si spera che nel frattempo studiate, perché altrimenti, come ogni anno, servono a poco. Però vabbè, questo non l'ho ancora visto. L'ultima settimana di gennaio, nel massimo. Il 30, tutte e due. Ah no, il 30 è il pomeriggio. Sì, perché ho 3 ore a Perugia e poi vengo. Sarà una giornata divertente da morire. Però vabbè. Allora... No, ancora no.
Perché sul sito c'è scritto il 7.
No, è plausibile il 7 febbraio.
Ma settembre.
Vabbè, diciamo che probabilmente è la data che avevo dato l'anno scorso per i vostri colleghi dell'anno prima. Però il 7 febbraio plausibilmente potrei unirli come appelli. Devo studiarlo un attimo. Insomma.
Il giorno che faremo 6 ore di fila, no?
Sì.
Porteremo un po' di pasticci, porterò un po' di pasticcini e facciamo.
Non si offende nessuno, se vogliamo fare una festa per preliminare per Natale va benissimo.
Anche perché per non straiarci tutti quanti.
Allora, cominciamo un attimo. Ah, qui c'è un piccolo problema. Tocca che vi compriate i libri e anche che ve li portiate dietro, perché cominciamo a usarli in classe e sarebbe opportuno, siccome non ho voglia di fare migliaia di fotocopie inutili perché i libri dovreste averli, direi che sarebbe opportuno che dalla prossima volta vi portiate entrambi, sia il mio che questo, dietro. Ne hanno mandate 150 copie.
Ancora non è arrivato.
Ancora non è arrivato.
No. Io
invece... La seconda spedizione è partita. È partita la seconda spedizione. Domani lo chiamo. Comunque, ah, c'è un'altra cosa che mi dimenticavo. Il 6 dicembre, a proposito, il 6 dicembre facciamo la presentazione del mio libro qui nell'orario di lezione. Vengono dei miei colleghi dalla Francia, da Roma. Ci sarà l'editore, così potrete spiegargli 2 o 3 concetti di persona anche a lui, che credo abbia in mente anche di portare dei libri con sé, così alle brutte si compra il 6, ma devo andare a sentire la signora perché ci ho parlato ieri, mi ha detto l'ho anche rimandati. Vabbè, e, così ecco, abbiamo anche questa piccola cosa, quindi il 6 facciamo la presentazione, il 7 facciamo le 6 ore, una pacchia proprio. Allora, dicevo però, nel frattempo cominciamo un momento a vedere la ratio del libro di Edgar Morin. Allora, prima di tutto, chi è Edgar Morin? Direi che è uno degli intellettuali del XX secolo più importanti. Tenete presente che questo librino è il precipitato di un'opera in 8 volumi dedicata al metodo. 8 volumi impegnativi, posso garantire. Quindi diciamo che è il distillato di una ricerca di tutta la vita, fondamentalmente. E credo fondamentalmente, come vi dicevo prima, che dovrebbe andare insegnato proprio a tutti, lo manderei proprio a casa alla gente. Allora, tiè, leggete questo libro, perché? Perché noi, come probabilmente avrete immaginato, al momento abbiamo qualche piccolo problema su cosa insegnare. Perché anche quello non è che è dato. Nel momento in cui abbiamo riconosciuto il problema dell'insegnamento e della socializzazione, come vi dicevo prima, ci sono state delle domande, ovvero sia, che insegniamo alla gente per fare in modo che venga su bene? E questo non è ovvio. Noi abbiamo una scuola nella quale vengono insegnate delle materie, ma saprete perfettamente che ad oggi quelle materie sono costantemente sotto critica. Vanno ancora bene? Erano l'espressione di un altro momento storico? Siamo ancora con Gentile per certi versi. Ha senso che io studi questo, questo e quest'altro o dovrei cambiare? E cosa dovrei studiare? Ecco, Morin ci dice che secondo lui ste 7 proposte ci andrebbero. Quindi il titolo non è neutrale. I 7 saperi necessari all'educazione del futuro significa esattamente questo, ovvero sia è un progetto CNR nel quale lui ha detto al governo francese se volete un'idea su cosa si deve fare a scuola è cacqua. Chiaro? Ce n'è un altro molto carino per chi volesse leggerlo magari dopo una specie di fulminazione che si chiama La testa ben fatta, che come capite segue in questo tipo di discorso. Più ce ne sono, come dire, ha scritto quanto ha voluto, per cui se qualcuno è interessato non fa altro che andare su Wikipedia e trova tutto il mondo. Cosa sono sti 7 saperi? Allora, nelle prime pagine il nostro sapendo con chi ha a che fare, mette 2 paginette di riassunti preliminari che non valgono per fare l'esame. Cioè, non pensiate che basta leggere queste 2 pagine e poi abbiamo capito, perché non è così. Però perlomeno ci danno una qualche idea di che cosa andiamo a prendere in considerazione. Allora comincerei a vedere il primo capitolo, che sarà quello sul quale ci concentriamo inizialmente, evidentemente, ma credo che se avrete seguito con un minimo e sono stato abbastanza in grado di fare il mio lavoro, troverete una serie di cose già dette, che si intitola La cecità della conoscenza, l'errore e l'illusione. Ed è un capitolo che secondo me, ripeto, andrebbe insegnato a tutti da subito, su cosa vuol dire conoscere. Perché io non credo che in una istituzione di alta formazione, quale dovrebbe essere l'università, non ci si possa interrogare su che diavolo significa conoscere, perché non è un atto naturale. Cioè, la gran parte delle lezioni che ho svolto fino ad oggi dovrebbero avervi dimostrato che in pratica, di naturale, in quello che noi facciamo, non c'è niente. Anche respirare non è più un atto naturale. Perché abbiamo dei modi di respirare che sono culturalmente indotti. Tanto per chiudere immediatamente la parentesi, ma darvi qualcosa da riflettere, soprattutto ai maschietti. Mi vedete bene? Ecco, ci sono due punti nel corpo umano che andrebbero lasciati liberi per respirare, che sono qui e qui. C'ho la cravatta e la cinta. Cioè, un modo più stupido di vestirsi non è pensabile. Capito? Per cui io di fatto, così, respiro male. Ci sono tre modi di respirare, tre porzioni di polmoni, alta, media e bassa. Con la cinta dei pantaloni normali che portiamo un po' tutti, no, voi no perché li portate bragaloni, da quel punto di vista è l'unico modo, l'unica cosa sensata che trovo nella moda. Ma comunque quelli che hanno una cinta al punto vita si condannano a non respirare, perché i polmoni bassi non funzionano e sono il 60% del polmone. Quindi capite che anche respirare non è automatico. Io faccio Tai Chi da 10 anni, come credo di avervi già detto, e in 5 anni ho imparato a stare in piedi, perché pure stare in piedi non è ovvio. Noi pensiamo di saper fare le cose e non le sappiamo fare. All'università mi interessa relativamente che respiriate, anche se sarebbe carino. Vi dico soltanto che l'organizzatore del convegno dove sono stato a Chicago, che si chiama Don Levine ed è un notevolissimo specialista di Zimmer, insegna Aikido. E ci ha fatto i corsi all'università, Zimmer e Aikido, quindi vi rendete conto di quanto si potrebbe spaziare. Il problema è che ha delle classi di 15 persone, che sono maneggevoli con l'Aikido, 300 cominciano a essere un po' un problema per il Tai Chi. Comunque, ad ogni modo, in sintesi, la faccenda qual è? Che vorrei che rinunciaste al fatto che voi sapete le cose, perché di fatto non le sapete, non perché siate ignoranti, ma perché siete figli di una cultura che non le problematizza neanche un po'. La nostra cultura dà per scontato che voi sappiate pensare, che voi sappiate studiare, che voi sappiate conoscere, e non è vero. Quindi ne approfitto per ribadire, non fidatevi delle vecchie strategie di studio che avete ereditato dal liceo, potrebbero non servire. Quando avete passato un pomeriggio intero su una porzione di qualche testo e non siete in grado di ridire niente di quel testo, c'è qualcosa che non va. Non continuate a perderci altro tempo sperando che qualcosa magicamente vi si trasmetta, perché non è così che si fa. Bisogna cambiare modo. So se, per questo vi dico, ditemelo, se non capite le cose, poi arriverà, lo so che arriverà purtroppo, io cerco di fare in modo che non accada, ma succede, arriverà quello che mi dice, ma io ho studiato 6 mesi e ho preso 15. E che deve fare? Non vuol dire che tu abbia, non dico che tu non abbia studiato, che forse hai studiato male. Capite? Perché collegare il sapere, renderlo oggetto di riflessione, trasformarlo in uno strumento di comprensione del mondo, non è ovvio. Allora, dicevamo, il primo capitolo si intitola La cecità delle conoscenze. Sono divisi per punti in puro stile cartesiano francese, il che dovrebbe renderli anche potenzialmente estremamente comprensibili. E il primo dice: è sorprendente che l'educazione, che mira a comunicare conoscenze, sia cieca su ciò che è la conoscenza umana, su ciò che sono i suoi dispositivi, le sue menomazioni, le sue difficoltà, le sue propensioni all'errore e all'illusione, e che non si preoccupi affatto di far conoscere che cosa è conoscere. Direi che non fa una piega. Conoscere è un processo complesso, lacunoso, aperto a un sacco di sbagli. Se lo sai, lo puoi correggere nel suo farsi. Se non lo sai, prendi delle cantonate colossali. O fai dei disastri, anche, senza nessuna difficoltà. In effetti, la conoscenza non può essere considerata come un attrezzo ready-made, che si può utilizzare senza esaminarne la natura. Cioè, non è che è una procedura standard conoscere. Credo che derivi anche un po' da quello che vi ho detto finora. Se ognuno di noi è veramente diverso, ognuno di noi conosce in modo diverso. Il che non vuol dire che quello che lui conosce sia diverso da quello che hanno conosciuto gli altri, ma certo che da lui è vissuto e percepito diversamente e può portarlo a considerazioni e a conclusioni diverse. Non so se questo è chiaro. Se confrontate il vostro aver compreso un qualunque testo che avete in comune con i vostri, con dei vostri amici o dei vostri colleghi, vi accorgerete che quello che avete capito voi, spesso e volentieri, non ha niente a che fare con quello che hanno capito loro. Ora, questo magari è estremo e sarebbe opportuno che non accadesse, soprattutto se sono libri d'esame sui quali ci dovrebbe essere una certa convergenza. Però comunque ciò che vi dimostra è che ognuno di noi conosce diversamente. Nelle stesse pagine io vedo cose, lei vede cose, lui vede cose, e non è detto che siano le stesse, e non vedo perché dovrebbero. Perché quello che ha letto lui non è quello che ho letto io, quello che ha vissuto lei non è quello che ho vissuto io. Per cui quello stesso libro per lei può essere un moltiplicatore o un catalizzatore di chissà cosa, della quale io non ho la più pallida idea. Allo stesso modo, quando io leggo un libro, non sono lo stesso che l'ha letto il giorno prima. Tante volte io studio un testo, lo rivedo dopo qualche tempo per altri motivi, e vi trovo cose che non avevo visto. Delle assonanze che mi erano completamente sfuggite, perché voi cambiate, noi tutti cambiamo, quindi noi dovremmo trovare, l'auspicabile sarebbe trovare il libro giusto al momento giusto, e anche quello comunque non esaurirebbe mai il contenuto del testo. Per questo mi addolora spesso e volentieri vedere quanto vi affrettiate a vendere i libri, che il libro non è questo, il libro è un'occasione continua, e toglierselo indica perlomeno miopia, non voglio dire altro perché sennò poi divento sgradevole e magari i docenti non dovrebbero. Allora, dicevamo, la conoscenza non può essere considerata come un attrezzo ready-made che si può utilizzare senza esaminarne la natura. Così, la conoscenza della conoscenza deve apparire come una necessità primaria, volta a preparare e ad affrontare i rischi permanenti d'errore e di illusione, che non cessano di parassitare la mente umana. Si tratta di armare ogni mente nel combattimento vitale per la lucidità. Come vedete, Cartesio risuona piuttosto forte, ma in questo caso non può essere che il benvenuto. È necessario introdurre e potenziare nell'insegnamento lo studio dei caratteri cerebrali, mentali, culturali della conoscenza umana, dei suoi processi e delle sue modalità, delle disposizioni psichiche e culturali che la inducono a rischiare l'errore o l'illusione. Come vi dicevo, se noi siamo in effetti, e poi lo vedremo in modo più specifico in una delle prossime lezioni, ma comunque se siamo in effetti un'entità complessa, lui lo chiama sistema aperto, se siamo un cocktail di conscio e inconscio, questo è il famoso secondo a priori di Simmel, no? Io sono sempre, costantemente e contemporaneamente nella società e oltre la società, perché c'è in me una componente che non conosco. Lo straniero di Billy Joel, se vi ricordate, no? È esattamente lui. Allora, stanti così le cose, anche il conoscere non può non risentirne. Cioè, tenete presente che non è che prima di Simmel nessuno si fosse accorto che c'era l'inconscio, anche se non è che fosse successo da molto tempo, perché diciamo che il primo potrebbe essere Nietzsche, poi c'è Freud, Jung, le grandi tradizioni, ma stiamo lì, no? Il problema è che gli altri non riconoscevano la quotidianità dell'inconscio. Cioè, per tutti gli altri autori l'inconscio è una cosa che sta lì senza riflessi sulla vita normale, che è razionale. Simmel è il primo che dice no, noi costantemente, tutti i giorni, quando agiamo, quando facciamo, quando desideriamo, siamo anche inconscio. Non è una cosa che rimane nella notte e nei sogni, che erano tanto, come dire, comodi perché stanno lì e possono permetterti di sgozzare chi te pare senza problemi. No, troppo comodo, dice Simmel. Il tuo straniero è sempre lì. E meno tu lo conosci, più è importante quello che fa. Per cui non puoi far finta che questa dimensione per la vita comune non abbia un peso, perché ce l'ha, e come. E come dicono le nuove teorie della comunicazione, sto peso è altissimo. Perché quando voi andate a vedere quanto gli stessi specialisti scientifici, qui, vabbè, della comunicazione dividono le percentuali di importanza, scoprite che le parole che sono razionali contano per l'8% e tutto il resto che è paraverbale e non verbale conta per il 92. 92. Quindi in questo 92 che ho appena detto, l'8% ha a che fare col 92 e il 92% ha a che fare col modo in cui l'ho detto. La posizione del corpo, il tono, l'espressione degli occhi, tutto questo è molto più efficace comunicativamente che non 92. Capite? Allora, se questo è il comunicare e questo è il sapere, come faccio a pensare che conoscere sia un atto neutrale e oggettivo? Ma di che? Conoscere è un atto comunque che porta con sé desideri, scopi, ambizioni, amori, c'è tutto nel conoscere. Quindi non è un atto qualunque, capite? Tenete presente che dicevano i grandi filosofi antichi che era lo scopo dell'uomo conoscere, no? Teorain, i filosofi, bei tempi. Mi sono perso 2000 anni, dove nasce qualche tempo fa. Vabbè, ad ogni modo, questo è il primo capitolo. Il secondo capitolo si intitola I principi di una conoscenza pertinente. E qui ci sarà da lavorare abbastanza, perché il concetto di conoscenza pertinente si connette strettamente a quelle che sono le condizioni contemporanee. Avrete sentito parlare dell'assioma pensare globalmente, agire localmente, forse. Spero. Sentirete parlare di qualcosa di quello che accade nel mondo o no? Cazzo. Vabbè. Comunque, che vuol dire? Vuol dire esattamente questo. È necessario promuovere una conoscenza capace di cogliere i problemi globali e fondamentali per inscrivere in essi le conoscenze parziali e locali. Questo è un problema capitale e sempre misconosciuto. Questo è il problema dell'universalismo del conoscere. Questo è un problema immenso, che toccheremo in modo estremamente cursorio, suppongo, qui. Chi dovesse venire a magistrale lo farà in modo un attimo più attento nel mio corso di approfondimento lì. Ma detto in brevissimo, cosa significa? Significa che noi oggi siamo nell'epoca della globalizzazione, troverete su Mongardini un sacco di pagine interessanti su questo argomento. Globalizzazione è un po' un feticcio mentale per il quale noi immaginiamo che, tra le altre cose evidentemente, che una cosa valga per tutti. Ovvero sia che il modo di vivere diventi sempre più universale. E questo noi lo pensiamo dall'illuminismo in pratica. Che vuol dire universale? Vuol dire valido per tutti. In questo tipo d'approccio. E il sapere scientifico, ci dicono, è universale. I valori dovrebbero essere universali, anche se abbiamo visto che poi non è vero per niente questo, no? Ma per esempio la legge dovrebbe essere universale, valida per tutti. Che succede però? Che quando noi andiamo a vedere la prassi di vita, ci rendiamo conto che lo stesso gesto in contesti diversi cambia radicalmente. È un po' come le espressioni che vi dicevo prima. Il furto, rubare perché si sta morendo di fame è uguale a rubare per scappare con 25 milioni alle Barbados? È un po' difficile da credere, però è furto. Se io non ho qualche strumento per rendere un po' più relativa sta visione del furto, è una catastrofe. Non so se mi spiego. Il tradimento, la menzogna, tante cose sono tutte sempre universalmente, evidentemente condannabili per certi motivi? Le famose menzogne a fin di bene? No? Prendete un qualunque serial televisivo americano, chi volesse vedersi Boston Legal è una delle serie più belle e meno note che siano passate, ma ed è fantastica perché è tutta su questi argomenti. È sempre riprovevole mentire? Parliamone. Non è detto. Allora, qual è il problema? Il problema è questo, che noi, per motivi culturali, pretendiamo che il nostro sapere sia universale, ovvero sia che valga ovunque e in qualunque circostanza. Se vi ricordate, dovremmo aver fatto una lezione sulla scienza nella quale vi dicevo che la scoperta di Newton, che i corpi celesti si muovono secondo le stesse leggi della Terra, aveva causato un discreto putiferio da un punto di vista teorico, perché dimostrava cosa? Che le leggi scientifiche sono universali. E quindi ne abbiamo arguito, e si chiamano universali così per questo, che se valgono qui, valgono nell'universo, cioè non soltanto sulla Terra, ma su Marte, su Alfa Centauri, su Cygnus X1, dove vi pare, le stesse leggi valgono. E questa è una pretesa forte. L'unico sapere in grado di soddisfare a questa richiesta è il sapere scientifico, manco a dirlo. E la filosofia si è arrovellata su come fare a trasformare, non so, i famosi imperativi categorici kantiani, no? Quindi l'etica, la morale, in un sistema di universali, che è quello che ha fatto l'illuminismo a un certo punto. L'illuminismo è saltato e ha detto: allora, l'essere umano è uno, siamo tutti uomini, siamo tutti fatti uguali, quindi quello che va bene per me va bene anche per lei, va bene per quello che abita in Australia, va bene per quello che abita in Congo. Abbiamo risolto, il sapere è universale. Ormai la strada per l'impero globale della Terra è... I tedeschi gli hanno detto: no, perché quello che va bene a te come francese già non va più bene a me come tedesco, figuriamoci a un aborigeno australiano, oppure a un congolese, oppure a un neozelandese, o a chi te pare. Quindi, come vedete, è un dibattito che ferve da un po'. Quello che dice Morin è che bisogna trovare una via di mezzo, no? Applicando quello che vedremo chiamarsi paradigma inclusivo. Vuol dire et, quello che vi ho detto ormai in tante salse senza specificarlo mai. Vuol dire che ci possono essere dei saperi e delle norme che valgono in generale, ma nello specifico. Uno specifico particolare, uno specifico generale. Sono formulazioni evidentemente contraddittorie, perché il nostro modo di pensare non ce lo fa pensare. O è specifico o è universale, direbbero, o dicono spesso e volentieri. Però noi siamo quelli che vivono nel paradigma del relativismo. Ricordatevelo, che ha detto Einstein, che a seconda di dove sei le leggi cambiano. Anche quelle scientifiche, figuriamoci le nostre. Quindi, come vedete, la nostra cultura è in balia di questo scontro fra universale e relativo ormai da perlomeno 200 anni, perché il primo a accorgersene è stato Nietzsche, poi tanti altri prima, Eraclito, se vogliamo risalire, ma insomma sono tracce carsiche. Ma nella prassi, anche nelle roccaforti del pensiero universale, che è il pensiero scientifico, lo sanno da un po' che non è vero. Ci sono due o tre step delle scoperte scientifiche del Novecento che sono devastanti da questo principio. Primo, Einstein, la teoria della relatività si commenta da sé. Ma poi c'è il teorema di Gödel sull'incompletezza dei sistemi matematici. C'è il secondo principio della termodinamica, il principio dell'indeterminazione. Ce ne sono uno sfracello di principi che ti dicono che non è tutto così ovvio, che non è vero che il sapere è così universale. Non funziona. Allora ci dice Morin, come facciamo a trovare una conoscenza pertinente? Pertinente è un bel aggettivo, perché vuol dire che io devo capire, a seconda di ciò che ho davanti, cos'è importante che io sappia, che non è sempre la stessa cosa. Non so se mi spiego. Allora, il furto di prima, se io conosco la biografia del ladro e so che sta rubando perché sta morendo di fame, ragionerò diversamente. Se ha rubato una mela, ma se ha rubato 25 milioni di dollari, non mi interessa la biografia, tanto lo so che stiamo su un'altra scala, quindi ragionerò su quali strumenti informatici ha usato, su come fare a recuperare i soldi. La mela mi interessa, giusto? Non so se mi spiego. Anche se è sempre un furto. Però questo cosa ci dimostra? Ci dimostra che noi il primo momento in cui semplifichiamo è il momento in cui conosciamo. E i pregiudizi sono il modo più semplice di questo, no? Ah, è albanese, ruba. Finito. Risolto brillantemente la questione. Zingari, rubano. Extracomunitari, respingere. Rapidi, non mi pongo il problema, non so chi è, non so che fanno, non so perché sono venuti, non mi interessa. Ecco, quello è il tipo di conoscenza che è diventato il sapere universale quando lo metti in mano a quelli che non sanno usarlo. Sapere universale significa attribuire a qualcuno una caratteristica semplicemente perché... Allora, ha la pelle colorata, ha i capelli tagliati in un certo modo, ha l'orecchino al naso, ha l'orecchino e non dovrebbe, porta i pantaloni così, dice queste parole, parla con questa lingua, ma basta una stupidaggine per categorizzare e chiudere. Universale. Il pregiudizio funziona benissimo così, non è un caso che con la globalizzazione sia tornato pure il razzismo, guarda un po' i casi della vita, perché per forza. Se io non sono in grado di gestire le situazioni, le esemplifico. Non so se conoscete la storia del nodo di Gordio. Toccherebbe fare delle lezioni di mitologia proprio, devo dire, perché c'è una tale ricchezza. Insomma, c'era questo nodo che nessuno riusciva a sciogliere, arriva questo famoso generale, via spada o taglia, che è una strategia, no, piuttosto interessante. Però chiaramente qual è? Che strategia è? Quella che usiamo noi, la semplificazione. Un problema complesso, una soluzione semplice. C'è il nodo, perché devo impazzire a sciogliere questo nodo che chissà quanto è complicato? Lo taglio, no? Oggi arrivederci e grazie. Allora, devo stare a parlare con lui? No, gli sparo, uguale. Però guarda un po' i casi della vita, tutto torna. Quando io sono troppo semplice, la semplicità diventa un disastro e questo è uno dei luoghi comuni del cavolo che girano nella nostra cultura, per cui tu devi essere per forza semplice. No. O perlomeno non subito. Una cosa che dice Simmel ed è bellissima è: riesci ad essere semplice dopo, quando hai capito tanto bene. Quando tu hai capito perfettamente un problema, lo riesci a rendere in termini semplici. Ma nel momento in cui lo accosti, non sei semplice. Come fai a essere semplice? Non so se mi spiego. Cioè, la semplicità è un dono, ma non è che viene da sé. La semplicità è il frutto di riflessioni, approfondimenti, errori. Dopo tutti sono capaci di essere semplici. Ma pretendere da qualcuno che sia subito semplice è ridicolo. Ed è quello che facciamo noi, perché a quel punto non è semplice, è semplificato. È rozzo. Non so se mi spiego. Quindi il punto sul quale, come vedete, ed è molto coerente, si centra Morin in questo capitolo è: come faccio a capire cosa devo sapere nei problemi che affronto? Perché non sarà mai sempre la stessa cosa. Capite? Quindi il mio problema è, prima di tutto, cosa è pertinente? E soprattutto, quindi, perché sto conoscendo? Che quello pure è una domandina da poco. No, non è ovvio. Perché sto conoscendo? Perché mi piace? Perché mi interessa, perché mi è utile, perché lo posso usare, perché non me ne frega niente. Tutte queste cose implicano diversi approcci e altre cose che studierò o meno. Ma come vedete io devo sapere perché sto facendo questo gesto, che è una bella domanda. Perché siete all'università? Ottima domanda. Come vedete si può tradurre immediatamente la questione. Che volete da questa esperienza? Se non lo sapete, è un problema. Ci vediamo la settimana prossima.